la consigliera Avagliano e l'amico Gabriele Giannuzzi che mi hanno coinvolto in questa bella iniziativa. E ringrazio anche l'assessore Ottini che ha fatto una chiarissima introduzione al problema. Quindi io vorrei occupare questo spazio, ovviamente centrato sul risvolto sanitario della problemi determinati dall'amianto, e soprattutto su questo rapporto fra comunità scientifica e società civile, che qui è stato proprio un po' alla base dell'iniziativa. E effettivamente, come diceva l'assessore Zautini, noi siamo stati il più grande produttore di amianto d'Europa, e questa era la cava di Balangero, provincia di Torino, quando era attiva. E noi producevamo e esportavamo crisotilo, importavamo anche altre varietà di amianto. Questo è il crisotilo come quello di Balangero, amianto bianco, che ha la caratteristica che le fibre sono un po' come una matassa, un po' curvilinee. E l'amianto, è stato detto, veniva usato in una grande varietà di applicazioni industriali. La produzione di manufatti in cemento amianto è sempre stata quella principale. Questa che vedete è la Eternit di Casale Monferrato, che opera dagli anni 30, che ha operato dagli anni 30, poi è stata chiusa negli anni 80. Questi erano reparti buoni, puliti, diciamo, non quelli più polverosi. C'era anche una larga percentuale di manodopera femminile, non solo qui ma anche negli altri grandi poli del cemento amianto italiani, e poi tante altre applicazioni, come ha detto l'assessore Zautini. Noi producevamo l'amianto bianco e importavamo l'amianto blu o crocidolite, che ha invece, la cui fibra ha un aspetto tipicamente aghiforme, quindi il crisotilo più a gomitolo e la crocidolite più ad aghi. Sono entrambi cancerogeni in termini, diciamo, di potenza. Per quanto riguarda il mesotelioma, la crocidolite è la più potente, cioè a parità di esposizione genera un numero maggiore di casi, però già sul cancro polmonare in realtà è probabilmente più potente il crisotilo, quindi entrambi sono temibili. Le conoscenze sull'impatto sanitario dell'amianto iniziano negli anni 20-30 con lo studio dell'asbestosi, una malattia, una fibrosi del polmone che portava a morte anche per complicanze con la tubercolosi i lavoratori dopo pochi anni di lavoro, negli anni che vedete lì indicati. E dopodiché, anche con una serie di miglioramenti degli ambienti di lavoro, la sopravvivenza dei lavoratori dell'amianto è aumentata, e allora si sono però manifestati a distanza di tempo i tumori, che hanno dei tempi di latenza piuttosto lunghi, alcuni decenni. Negli anni 50 si è chiarito che l'amianto causa il cancro polmonare, negli anni 60 il mesotelioma, che è il tumore della membrana che riveste, la pleura, la membrana che riveste i polmoni, ma anche il peritoneo. E vedete che nel 92, come ha detto l'assessore Zautini, l'Italia proibisce l'amianto, e la più recente valutazione dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione è che sono causati con certezza dall'amianto, oltre il cancro polmonare e i mesoteliomi, anche i tumori della laringe e i tumori dell'ovaio. Tutti questi link poi, se ovviamente li lasciamo, se poi voi volete costruire una piattaforma di documenti, e sono tutti qui. Ecco, questo è un'analisi recente che mi è stata fornita dalla collega Daniela Marsili, che ringrazio. 60 paesi hanno vietato l'uso parziale o totale dell'amianto, ma l'80% della popolazione mondiale vive in paesi in cui l'uso dell'amianto è consentito. E partendo da, questi sono i consumi, ma partendo da Cina, Russia e India insieme, vedete grandissimi paesi con grandi esposizioni. Il Brasile sta rivedendo un po' queste politiche, si sta muovendo verso la proibizione, però c'è un blocco, Europa orientale, Asia e parte dell'America Latina molto, molto forte, l'amianto non è in discussione. E recentemente, peraltro, il governo degli Stati Uniti ha fatto una rimesso in discussione la proibizione dell'amianto e sta riconsiderando di autorizzarne l'uso. Perché è stato alla storia, segnalo questa pubblicazione storica dell'istituto che può essere scaricata da questo link. La foto in alto a destra è la cava di Balangero illuminata dalla luna e è una citazione da un racconto di Primo Levi. Nel suo libro Il sistema periodico, lui racconta di quando come chimico ha lavorato a Balangero per recuperare il nickel dai metalli di scarto della estrazione dell'amianto. Allora, in Italia attualmente l'impatto sanitario dell'amianto annuale è di circa 1500 nuovi casi di mesotelioma, sopravvivenza media inferiore a un anno, 400 nuovi casi di asbestosi, sopravvivenza ormai molto molto buona, si convive, insomma, sì. E poi una percentuale dei casi di tumore polmonare, per i quali esistono delle stime, ovviamente non è una discussione molto specialistica, però si possono stimare indicativamente stesso ordine di grandezza dei mesoteliomi, quindi arriveremo a 3.000 tumori, e poi invece per i tumori della laringe e dell'ovaio non esistono stime, quindi probabilmente comunque sono numeri molto minori. E il nostro istituto produce periodicamente dei rapporti sulla mortalità per mesotelioma pleurico in Italia, perché il mesotelioma pleurico è il tracciante del carico di mesoteliomi, non ha altre cause note oltre all'amianto e ha altre fibre simili all'amianto. Degli 8.000 comuni italiani, e qui col dottor Protti abbiamo già spesso scambiato riflessioni su questo tema, degli 8.000 comuni italiani, diciamo circa 200 hanno una mortalità anomala per mesotelioma e sarebbero quelli indicati in rosso. Questi sono comuni nei quali, quest'ultima edizione del nostro rapporto, su un arco di 12 anni, il numero di decessi per mesotelioma pleurico supera in modo statisticamente significativo quello atteso in base al dato medio della regione di appartenenza. Qui ci sono appunto Balangero, ci sono i grandi poli del cemento amianto, Casale Monferrato, Broni, Bari, c'è una serie di siti con cantieri navali, con grandi stabilimenti chimici, petrolchimici, acciaierie, nelle quali per motivi di isolamento termico ci sono grandissime quantità di amianto. Questo è uno zoom sul Lazio. I comuni del Lazio in cui i decessi osservati sono maggiori di quelli attesi in modo statisticamente significativo sono questi, però quelli con numero molto scarso di casi, anche se c'è un aumento significativo, sono difficilmente interpretabili, mentre quelli principali, indubbiamente Civitavecchia e Colleferro, è ben documentata la presenza di amianto in anni passati e in parte tuttora ancora adesso. Allora, quando ci fu nel 2012 la seconda conferenza nazionale amianto, il ministro della salute pro tempore Renato Balduzzi e il professor Benedetto Terracini, che era diciamo l'esperto di che sosteneva insomma le scelte del ministro Balduzzi, avevano identificato queste tre parole chiave. E quello che la società civile chiede sono le bonifiche, le cure mediche per i malati e la giustizia. Ecco, questo è un calcolo che è stato fatto da un collega di Firenze. Nei primi 25 anni dopo la messa al bando dell'amianto è stato rimosso circa un quarto dei materiali contenenti amianto stimati in Italia. Quindi se le bonifiche mantengono questa velocità servono 75 anni ancora per terminare le bonifiche. Calcolando che i tempi di latenza sono di 30-40 anni delle patologie d'amianto, proiettiamo questo problema sulle generazioni future e questo non va bene. Però alcune bonifiche importanti sono state fatte. Qui torniamo a Balangero come oggi. È un posto, diciamo, messo in sicurezza. Casale Monferrato, avevate visto l'Eternit come era una volta, poi è stata abbandonata, degradata, pericolosissima in questa fase perché qualunque vento soffiasse si alzava polvere, demolita con tutte le cure del caso, e questo è oggi il parco Eternot che sorge dove c'era l'Eternit. E quindi sto facendo vedere delle esperienze belle. Ciò che ci deve guidare nelle bonifiche è la ricerca del materiale friabile. Questo è il punto, ciò che potremmo respirare. Il materiale in una matrice compatta non ci preoccupa, il materiale friabile ci preoccupa molto. E questo anche nei rifiuti contenenti amianto. La friabilità deve essere la guida di questi processi. Voglio citare ancora un esempio di bonifica, comune di Biancavilla, provincia di Catania, colpito stanotte da un terremoto insieme a Santa Maria di Licodia. Qui c'erano eccessi significativi di morti per mesotelioma e non c'era presenza di amianto, ma una cava di materiale per l'edilizia a ridosso del centro abitato presentava nel materiale utilizzato come l'azolo, il materiale che si usa per fare cemento, malte, stucchi, intonaci, vedete, oltre alla bella ematite argentata, purtroppo delle fibre simili a quelle della crucidolite. Questo era anche usato per pavimentare le strade della cittadina, questa era negli anni, nel 2000, questa è una foto del 2001 forse, e le casalinghe spazzavano la polvere dagli ingressi delle loro case. E, chiarito che quindi il problema era questo, questa fibra simile all'amianto, è stata riconosciuta a sito di interesse nazionale per le bonifiche. Qui vedete la cava com'era nel 97 quando è iniziato questo lavoro e com'è dal 2012, ricoperta di spritz beton, messa in sicurezza. E soprattutto che i livelli di polvere sono calati, questa è una scala logaritmica, quindi è un calo molto importante. Nel 2014 l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione, che abbiamo incontrato prima per la classificazione dell'amianto, ha classificato anche questa fibra di Biancavilla, la flora dei nutrienti, come cancerogena per l'uomo. E qui c'è tutta la storia, compresi i rapporti che abbiamo avuto col sindaco, col comune, con gli abitanti di Biancavilla, cittadina di 20.000 abitanti. L'ultimo punto, in questo rapporto periodico dell'istituto che ho citato prima, nell'edizione di quest'anno ci sono 5 pagine dedicate alla comunicazione con le comunità esposte ad amianto e a flore di nite. Questo ve lo segnalo appunto perché il tema della comunicazione è fondamentale. Conclusioni. La società civile e la comunità scientifica devono dialogare e devono ascoltarsi reciprocamente, perché i ricercatori hanno molto da imparare se ascoltano la società civile, se si comunicano con gli amministratori locali, le istituzioni locali, la scuola e l'associazionismo, che è fondamentale, perché allora possono veicolare i dati, diciamo, sulle evidenze scientifiche, che possono essere utili soprattutto per individuare le priorità nei diversi territori. E naturalmente per quanto riguarda le cure mediche è interesse di tutti favorire lo sviluppo di modelli di cura centrati sul malato e non sull'ospedale. L'esempio di Casale Monferrato in questo senso è molto interessante, ma lì calcolate che ogni settimana c'è un nuovo caso di mesotelioma, ormai quasi esclusivamente in persone che non hanno mai visto la fabbrica, perché tutto il territorio era stato poi contaminato da tante applicazioni di questi materiali per pavimentare le strade, i cortili e isolare i tetti. Infine, scusate, per il tema giustizia, che è il terzo tema, il terzo asse della comunicazione fra comunità scientifica e società civile, anche qui è opportuno un lavoro di alto livello tecnico-scientifico per consulenti tecnici e avvocati, anche perché le difese in questi grandi processi dell'amianto hanno portato teorie scientificamente false in molte occasioni, hanno rallentato, hanno ostacolato lo sviluppo dei processi, e quindi, come nel campo della ricerca e della cura, bisogna fare della buona scienza, della buona informazione. Grazie.
Grazie dottor Comba per la dovizia di notizie e di informazioni e la precisione di quanto ci ha voluto riferire sulla situazione attuale, e soprattutto la riflessione sul rapporto tra i cittadini e la comunità scientifica, che è un altro elemento di salvaguardia che forse in qualche epoca di guerre venne a mancare, mi pare di ricordare. Abbiamo citato la legge 257 del 92, ma ci vollero 15 anni prima che il ministro del lavoro, il ministro della sanità, il ministro dell'ambiente licenziassero il piano nazionale amianto, quindi 15 anni ci sono voluti. Tutti e due questi provvedimenti, a mio parere, risentono di una impostazione che è molto sui problemi massimi, ma poco calata nella realtà territoriale. Anche se veniva affidato alle regioni la redazione di un piano per l'amianto, regioni che non tutte ancora oggi hanno redatto un piano sull'amianto, i comuni non erano coinvolti in questa attività rilevazione, e questo secondo me è stato un errore che vedo nelle attuali scelte della Regione Lazio, in qualche modo si è voluto riparare. E non è quindi sorprendente che il Comune di Sabaudia abbia voluto creare uno sportello amianto e abbia voluto iniziare a fare ragionamenti più avveduti su questa materia. Sul ruolo che i comuni possono assumere quindi nel problema amianto ci parlerà adesso il nostro esimio concittadino dottor Franco Brugnola, che da sempre si è occupato di programmazione sanitaria e molto altro, essendo stato anche mio direttore amministrativo quando ero dipendente della ASL Latina, e che poi ha rivestito anche ulteriori incarichi, anche a livello comunale, direttore generale del Comune di Formia. Le passerei la parola, dottor Brugnola.
Grazie dottor Zottini, grazie sindaco, grazie Giannuzzi, che veramente mi sembra che questo dimostra che è un convegno che sta cominciando a prendere corpo, e grazie a tutti i cittadini che sono venuti oggi nonostante il maltempo. Io lo dico per chi non lo sa, io non sono nato a Sabaudia, ma ho scelto, bisogna dire che come sempre il merito è di mia moglie, che ha insistito molto su questo, e abbiamo scelto di vivere a Claudia. Anche se prima stavamo in campagna, in un posto bellissimo, quando sono stato destinato come luogo di lavoro a Latina, mia moglie disse: non è possibile fare avanti e dietro, troviamoci un posto più vicino, però io a Latina non ci vado, preferirei Sabaudia, e così siamo qua. Questo per dire che comunque noi siamo affezionati a questo territorio che non va avanti. Perché non va avanti? Così. Perché manca la cosa però, eh? Scusate, i soliti piccoli contrattempi tecnici. Comunque vedete il territorio di Sabaudia, che è un territorio bellissimo. E i problemi che ha detto il dottor Comba nella sua relazione, che è stata molto interessante e che ho sentito con grande di piacere, perché è stata molto approfondita, soprattutto dal punto di vista dell'Istituto di Sanità, che ha una visione molto importante su questo tema. In aggiunta alle tematiche, alle problematiche che ci sono in tutta Italia, noi abbiamo un'aggiuntiva. Noi siamo dentro un parco nazionale. Quindi credo che sia molto importante che dentro il parco nazionale non ci siano inquinanti, né del suolo, né delle acque, io dico sempre, perché anche quelle sono un problema. In alto per andare avanti. Ecco, grazie. Allora, il dottor Comba ha portato i suoi dati al livello nazionale, io mi sono permesso di rimediarne un pochino a livello locale, cercare un po' di contestualizzare il tutto tra le cose nostre. Voi sapete che, grazie al professor Cavaliere, che forse qualcuno di voi ricorderà, e al dottor Conti, che vennero qui a mettere in piedi il reparto di oncologia a Latina, è stato istituito da moltissimi anni il registro tumori della provincia di Latina, che è il più antico del Lazio. Adesso la regione Lazio finalmente ha fatto una delibera per istituire il registro tumori regionale, però il più antico è quello del Lazio. Purtroppo il dottor Conti non c'è più, e siamo stati colleghi anche con lui. Lui era il direttore sanitario a Reginella, io facevo il direttore amministrativo, siamo sempre stati amicissimi, purtroppo ci ha lasciato. Però il lavoro suo va avanti, e da quello che leggiamo nell'ultima edizione del rapporto del registro tumori, tra la provincia di Latina, solo guardate la differenza, dal 69 all'84 c'erano solo 13 casi di mesotelioma, nell'ultimo rapporto, che riguarda soltanto gli ultimi anni, ce ne sono già 38, quindi c'è un aumento di questa casistica. Tra l'altro sono tumori che hanno una certa lentezza di manifestarsi, credo che il dottor Comba me lo conferma. E qui, per quanto riguarda Sabaudia, sono dovuto andare al Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, che cita 4 casi a Sabaudia. Quindi vuol dire che non siamo esenti neanche noi. Quindi è sempre questo, no? Eccolo. Perfetto. Risparmio tutta la normativa sull'amianto, che qui ne ho fatto soltanto un piccolissimo riassunto, ma quello che è importante è che dobbiamo fare mente locale sul fatto che dalla legge 257 del 92 sono passati 26 anni, che non sono pochi. E in questi 26 anni, come ha detto giustamente il sindaco nel suo discorso all'inizio, di chiacchiere ne sono state fatte tante, ma di fatti pochi. E soprattutto anche la Regione Lazio all'inizio ha disposto il censimento soltanto delle strutture pubbliche, quindi hanno fatto il censimento negli enti locali, nelle scuole, giustissimo, però poi tutto il resto, le aziende private, tutta la zona, le parti agricole, eccetera, purtroppo sono rimaste da parte, e lì si è manifestata la maggiore resistenza. E vorrei sottolineare una cosa che ha detto il dottor Comba, che mi è piaciuta molto, quella della comunicazione. Io penso che, come, se come ho capito, il sindaco vuol dare una svolta, vuol girare pagina su questo argomento e cominciare a fare fatti concreti, secondo me bisognerebbe lavorare molto preparando un piano della comunicazione, perché molte persone che hanno l'amianto in casa o ce l'hanno nel cantiere, ce l'hanno da qualche parte, in qualche caso anche in misura rilevante, da una parte sono preoccupati però hanno paura a dirlo, dall'altra sono preoccupati senza motivo perché magari è amianto che non ha problemi e quindi è inutile starsi a preoccupare più di tanto. Però quindi la comunicazione secondo me potrebbe dare un grossi risultati in questo campo, però bisogna farlo fare da gente del mestiere. Torniamo al mestiere mio, che è quello invece di parlarvi della funzione del comune, e quindi dobbiamo andare alla Costituzione. La Costituzione, l'ultima stesura della Costituzione, che risale al 2003, dice che i comuni sono enti autonomi. L'articolo 3 della legge 267 del 2000, che è il testo unico, prevede che i comuni abbiano autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa. Quindi vuol dire che il comune può fare molte cose su questo, perché ha la sua autonomia normativa. Il sindaco, in base alla legge 833, che è la famosa legge di riforma sanitaria, che quest'anno compie 40 anni, alla fine dell'anno, quando ci sarà l'anniversario, molti festeggeremo questo anniversario e cercheremo di convincere qualcuno a migliorare le cose, però dall'altra parte ci sono quelli che hanno lavorato contro tutti questi anni, che non aspettano altro che fare la festa, la riforma sanitaria, nel senso di privatizzarla, e già stanno lavorando sotto sotto a vari livelli, ma non neanche tanto sotto sotto. Torniamo al sindaco. In base all'833, i compiti del sindaco in campo sanitario inizialmente erano tantissimi, però ancora oggi sono stati limitati, ma sono importanti. Perché? In primo luogo deve conoscere lo stato della salute della popolazione, e qui c'è un problema da parte della ASL che probabilmente non comunica, perché sono un pochino riservati su queste cose, invece sarebbe opportuno che comunicassero subito le cose. Io non voglio dire perdere tempo, però vorrei citare un caso. Quando c'era il commissario Quarto, fu proibito con un'ordinanza del commissario la vendita delle telline, per dirlo in italiano, e io andai in comune per cercare di farmi dire perché era stata vietata la vendita delle telline, non c'è stato verso. Però siccome avevo adocchiato la firma del provvedimento della ASL, chi aveva mandato la notizia dalla ASL, sono andato dal tale. Dopo tre mesi, sono riuscito ad avere l'analisi dell'istituto zooprofilattico che diceva che c'erano gli stafilococchi nelle telline prese in mare. Quindi è giusto che il sindaco sia informato, però che anche i cittadini siano informati. E quindi in base a questo deve prendere provvedimenti se le condizioni ambientali sono invivibili o pericolose, ma deve informare la popolazione dei rischi, ecco il piano della comunicazione, perché serve a dare ai cittadini un'informazione corretta e precisa sulle cose. Una cosa molto importante è la legge 131 del 2003, approvata dopo in concomitanza con quella riforma costituzionale, che riserva alla potestà regolamentare degli enti comuni la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni nell'ambito della legislazione dello Stato. Pertanto i regolamenti comunali non devono avere carattere meramente esecutivo, ma possono essere espressione dell'autonomia locale. Questo è un grandissimo passo avanti, perché inizialmente col vecchio testo unico che risaliva al 1934 i comuni avevano le mani legate. Adesso è stata data questa apertura, che adesso vediamo come si può sfruttare. Nel comune manca un regolamento di igiene, ce n'è uno che risaliva al 38, ma diciamo che citava delle cose che oggigiorno sono addirittura fuori legge. Io veramente, per cercare di contribuire, nel 2010 portai un regolamento che avevo fatto io a casa, che consta perché sta nascosto in qualche cassetto del guardia ufficio, di 379 articoli che forse darebbero un contributo migliore alle cose. Speriamo bene. Il regolamento di edilizio invece, che riguarda tutti gli edifici, e che è stato approvato dal commissario in ultima versione il 25 agosto 2016, quindi è recentissimo, io ho provato a cercare la parola amianto facendo le ricerche con computer, la parola amianto non si trova e quindi credo che forse sarebbe il caso di tornarci sopra. Ma la Corte Costituzionale ci ha fatto un regalo bellissimo, che io, ovviamente qualcuno sa che ogni tanto scrivo qualche libro, che adesso speriamo di poter presentare se la salute me lo permette. Allora, con una sentenza, la 106 del 2002, ha detto che la Costituzione, lo stabilire che la sovranità appartiene al popolo, perché così è scritto sulla Costituzione, ma senza essere populisti, impedisce di ritenere che vi siano solo luoghi o sedi dell'organizzazione costituzionale nella quale essa si possa esaurire. Le forme e i modi nelle quali la sovranità del popolo può svolgersi, infatti, non si risolvono nella rappresentanza, quando andiamo a votare, ma permeano l'intera intelaietà costituzionale. Che vuol dire? Vuol dire che questa sentenza ha lanciato il principio della normazione sociale, cioè di fare un regolamento partecipato, cioè i cittadini possono partecipare alla normazione. E questo è l'avvenire della società. Altrimenti i cittadini si sentono estraniati, si sentono esclusi. Invece se possono partecipare, ovviamente in modo appropriato, si riescono a fare delle leggi che siano espressione della volontà popolare. Eccoci alle delibere che sono state adottate. Il sindaco ricordava una mozione che fu presentata a lei nel 2014 insieme all'ex sindaco Schintu e Bordignon. Prima ancora ne era stata presentata una mozione nel 2011 dal consigliere Amedeo Bianchi e da me, e riguardavano tutte e due la bonifica del territorio dell'amianto e anche altre iniziative su questo tema. Però di fatto quella che presentai io, che come ha detto un mio caro amico giorni fa, un ordine del giorno o un'approvazione di una mozione non si nega a nessuno, è una battutaccia. Perché io ho capito che poi quella mozione che avevo presentato io fu approvata e poi fu messa nel cassetto. Però io non mi sono fermato, perché poi fino al 2013 ho seguito a scrivere a chi che per caso stava seduto nella stanza del sindaco per sollecitare l'approvazione di l'attuazione di questa delibera che era stata poi fatta. E devo dare atto, però, questo bisogna dirglielo, che l'unico che si è mosso è stato il presidente dell'epoca del Consiglio Comunale, Avvisati, che in quanto presidente del Consiglio Comunale si sentì investito della cosa, perché in effetti le delibere sono delibere del Consiglio Comunale, quindi è un'offesa al Consiglio Comunale il fatto di tenerle nascoste nel cassetto. Però non è servita a niente, perché poi, ecco, diciamolo pure, qualche responsabilità da parte degli uffici ci sta, perché qua vengono sempre date le colpe alla parte politica, ma gli uffici che poi lasciano che le cose stiano nel cassetto, questo qua non sta bene. E qualcuno poi mi risponde, ma io prendo ordini solo dall'assessore, mi ha risposto recentemente un caposettore. Io penso che, per esempio, sulle manutenzioni la responsabilità è come ce l'ha il funzionario. Non si può dire che è colpa degli altri. Un argomento importantissimo invece è il bilancio. Il bilancio del 2018 è stato approvato e ci sono tutti gli allegati, eccetera. Io non ho trovato la parola amianto tra le varie voci, né sono riuscito ad avere dagli uffici il bilancio articolato per capitoli. L'ho fatto la richiesta con l'accesso generalizzato, il famoso FOIA, mi è stata negata. Ho scritto al segretario comunale e non ho avuto risposte. Ho fatto delle ricerche tramite gli atti e le determine pubblicate per qualche evento, perché poi quando purtroppo i cittadini vogliono liberarsi dell'amianto lo vanno a buttare dentro al bosco, questo lo sappiamo tutti quando leggiamo dai giornali, e quindi a questo punto il comune deve farsi carico di bonificare il luogo e portare via l'amianto. In questo caso partoriscono delle determine, lì ci sta l'imputazione sul capitolo. Io penso comunque che, dato adesso ormai dovrà essere fatto il bilancio 2019, si possa trovare un capitolo destinato all'amianto, in modo che ci si possa lavorare bene e fare tutte quelle cose che noi speriamo che si possano fare. La mappatura dei siti, è stato detto benissimo il dottor Comba, purtroppo la situazione è quella che anche l'assessore Zautini ha parlato del regionale amianto, da Viterbo. La mappatura inizialmente è stata fatta soltanto negli edifici o ambienti pubblici, tutto il resto non è stato fatto. La ASL soprattutto dovrebbe tenere un registro, ma anche qui non c'è comunicazione, io il registro sul sito della ASL non l'ho trovato. È vero che il sito della ASL di Latina è un po' carente, però insomma queste sono notizie che si dovrebbero trovare. Io ieri soltanto sono andato alla farmacia dell'ospedale per sapere se tenevano la contabilità analitica, mi hanno guardato come se parlassi della Luna, benché la contabilità analitica faccia parte degli obiettivi del piano di rientro della regione. Quindi i proprietari degli immobili, se hanno dell'amianto, dovrebbero comunicare i dati alla ASL. Però la ASL non credo che riceva niente, perché i proprietari di questi terreni o edifici hanno un certo timore. Quindi la ASL potrebbe fare molto anche su questo aspetto, e però non l'ha fatto. Il sindaco ha la possibilità di adottare le ordinanze contingibili e urgenti in materia ambientale e sanitaria, perché poi qui ci troviamo, e qui abbiamo l'assessore Zautini che unisce queste due competenze. La salute e l'ambiente sono due cose strettamente connesse. Se l'ambiente è malato, anche la salute si ammala. Ecco che è importante che queste cose possano essere adottate, le ordinanze vengano adottate in campo sanitario. Qualche sindaco ha adottato delle ordinanze per avviare il censimento dei materiali contenenti amianto. È un'esperienza che è stata fatta, può essere interessante. Cioè ogni cittadino dovrebbe fare un'autonotifica, e quindi anche sanzionabile nel caso che poi si accerti che il tale ha dimenticato di fare l'autonotifica. Io abbinerei questa cosa però a una cosa che adesso, perché dire ai cittadini di accorciarsi perché hanno l'amianto, diciamo, potrebbe creare problemi. Parliamo un attimo del sportello amianto, poi riprendiamo il discorso. Quindi in base a questa legge di stabilità del 2017, in base a una proposta che aveva fatto l'ex segretaria di Lega Ambiente, che poi è stata eletta in consiglio regionale, la consigliera Venali, è stato portato avanti il discorso degli sportelli amianto. E quindi finalmente si sta riprendendo, anche se lentamente, in regione questo discorso degli sportelli, che comunque sono un segnale e possono servire a smuovere il problema perché danno informazioni, poi ce le spiegherà meglio il dottor Protti l'argomento. Riprendiamo il discorso dell'autonotifica, ma se si sa, e questa la comunicazione potrebbe lavorare su questo, che ci sono degli incentivi per bonificare il proprio terreno, la propria casa dall'amianto, probabilmente i cittadini sarebbero più invogliati a fare la cosa, perché potrebbero andare a parlare anche allo sportello, dire io ho questo e questo, e ci sono dei benefici economici che spero che vengano prorogati per il 2019 e che forse qualche comune, se ci sono i soldi, sempre se ci sono i soldi, potrebbe vedere, oppure la regione, di integrare rispetto alla cifra che ha stanziato il governo. Un altro problema, visto sempre dal punto di vista del sindaco, è purtroppo la responsabilità del sindaco ai sensi del decreto 81, che è quello della sicurezza sul lavoro. Per cui, oltre ai lavoratori dipendenti che potrebbero essere esposti, qui penso di no, ma qualche comune sì, c'è anche quello delle persone che frequentano gli edifici scolastici e tutti gli altri edifici aperti al pubblico. E quindi questo è un altro problema da tenere presente. Qui c'è una sfilza di sentenze, quante ne volete, io ci trovate soltanto un po', la giurisprudenza in questi ultimi anni è aumentata moltissimo, ma mi ricordava un amico che la prima sentenza, che non sono riuscito a trovare, purtroppo mi impegno per trovarla, la prima sentenza sull'amianto è stata emanata dal Tribunale Frosinone per lo stabilimento della Winchester, che utilizzava dei chiamiamo, forse ne sa qualcosa l'assessore Zautin della Winchester. E adesso arriviamo alla fine. Questa è un'interpretazione dell'articolo 42 della Costituzione che dice: la proprietà è pubblica o privata. La legge ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Su questo articolo il Comune di Napoli, quindi non parliamo di un piccolo comune, e poi dopo, sulla sua scia moltissimi altri comuni, hanno avviato un'argomentazione per cui nel caso di terreni o immobili abbandonati, in molti casi i sindaci si ritrovano al centro della città, immobili abbandonati, cadenti, che rischiano di portarsi appresso pure gli edifici accanto, quindi chi vive negli edifici vicini è preoccupato, ma potrebbe essere preoccupato pure se c'è dell'amianto nell'edificio abbandonato. In questo caso la tutela giuridica prevista per la proprietà privata sarebbe giustificata soltanto se si perseguisse una funzione sociale. Venendo meno questa, l'edificio è abbandonato, certe volte non si riesce nemmeno a trovare chi è più il proprietario in certi casi, no? Viene meno il diritto del privato, per cui le aree in questione potrebbero essere iscritte al patrimonio comunale senza possibilità di indennizzo privato, in quanto questo è dovuto solo ai beni che hanno avuto una tutela giuridica. Quelli abbandonati l'hanno persa. Ripeto, il Comune di Napoli ha lavorato molto. Io tempo fa sono andato in un comune sparso sull'Appennino emiliano, che è un comune di neonato, in quanto è la fusione di più comuni, che si chiama Terre Roveresche, e anche lì avevano questi problemi e l'hanno risolti. Quindi è un'opportunità da non dimenticare, nel caso che ci sia qualche edificio abbandonato o magari qualche fabbrica in riva al lago, tanto per non parlare di cose lontane dalla realtà. E qui ho finito, vi ringrazio tutti e spero che questi semi, appunto come ha spiegato il sindaco, possano aiutare. Grazie a tutti.
Grazie Franco Brugnola, semi sempre interessanti. Sempre interessanti, materia di riflessione sicuramente per gli amministratori, ma anche per i cittadini. Io prima di dare la parola al generale Alberto Mosca, la darei un attimo al sindaco che l'ha richiesta.
Io ringrazio l'intervento del dottor Brugnola e lo voglio tranquillizzare, nel senso che in realtà stiamo lavorando sul regolamento di igiene, ma come ben detto, quindi anzi adesso lancio e chiedo l'aiuto, in realtà la materia è molto complessa, ci sono continue innovazioni e quindi stiamo lavorando da 2-3 mesi su questo regolamento, perché è un atto che manca. Pensare che manca un regolamento di igiene e quello che c'è è di 40 anni fa, quando il mondo normativo, oltre che proprio è cambiato totalmente, per noi è un atto necessario. E io, come tra l'altro giustamente me l'ha ricordato più volte, già lo sapevo, sono responsabile dell'igiene, della sicurezza e della sanità, ancora di più mi sono fatta portavoce. Però è veramente difficile, perché è un atto complesso e ha molti risvolti anche in altre materie, come giustamente citava lui. In realtà molte di queste normazioni vanno, come veniva detto, sul regolamento edilizio, su altre situazioni, quindi bisogna trovare una soluzione giuridica. Quindi io prendo l'impegno formale davanti a tutti voi portare in commissione entro la fine dell'anno questo regolamento di igiene, in modo tale da fare un passo avanti in questo progetto, cioè atti concreti. L'altra cosa per cui è stato dato atto di indirizzo da questa amministrazione è quella del censimento degli immobili, perché è vero che ci sono stati dei censimenti fatti per obblighi di legge, però noi almeno a livello degli uffici comunali abbiamo trovato una serie di lacune, e queste lacune le abbiamo iniziato a trovare proprio nella verifica degli impianti scolastici e sportivi, quando l'anno scorso abbiamo fatto la ricognizione, e tutti anche i lavori che stiamo facendo, oltre a essere quelli di messa in sicurezza, sono anche di bonifica in alcuni casi dei materiali rinvenuti proprio nelle scuole. Quindi pensare ai nostri figli e ragazzi e più giovani per noi è stato importante. Quindi anche nei lavori che abbiamo fatto siamo intervenuti, da ultimo la tana degli Orsetti, che sembra di aver costruito, Sabato è stata costruita in poco meno di 250 giorni, la Tara Rossetti ci abbiamo messo di più, perché in realtà abbiamo trovato delle difficoltà e degli obblighi anche di bonifica sui quali noi stiamo ancora lavorando, anche su aree, parchi giochi e tutto. Quindi l'intervento importante di questa amministrazione è il censimento degli immobili e la verifica dei siti dismessi, sul quale gli uffici già stanno lavorando. Vedo e ringrazio la dottoressa Falasca dell'ufficio ambiente che è coinvolta in queste procedure. E poi il dottor Brugnola ha toccato un ambito importante, la tasca, come si suol dire, il bilancio, perché in realtà nel bilancio sono state inserite delle voci per le quali abbiamo fatto degli interventi, però il vero problema è il costo dello smaltimento, quindi fondamentale è la comunicazione, come diceva lui, ma anche una programmazione e una verifica delle situazioni che sono realmente pericolose, perché finché il cemento amianto rimane intatto in realtà non c'è il pericolo c'è nelle situazioni, cioè io vorrei anche mandare un messaggio positivo e di comunicazione corretta, finché è intatto, integro, non c'è il problema si genera quando si sgretola, e ovviamente però parliamo di impianti, di tettoie, di strutture comunque datate nel tempo, e quindi il rischio della disfunzione a livello di materiale è più alto. Questo non vuol dire che l'amministrazione, proprio con l'apertura dello sportello, poi ve lo verrà detto dopo, vuole intervenire con aiuti finanziari, ma soprattutto la cosa che abbiamo potuto verificare in questi mesi, grazie anche al consigliere Avagliano, è che ci sono dei fondi e il Comune si deve fare portatore e collaborare con le aziende, con le realtà che vogliono fare questi interventi di smantellamento per prendere i finanziamenti, perché anche quello è il ruolo del Comune, farsi partner del privato per agevolarlo, quindi non solo erogare finanziamenti che possono essere messi ma non in modo N al quadrato, ma anche farsi portatore di iniziative, perché i finanziamenti ci sono stati ma in questo Comune non sono mai venuti. Grazie.
Grazie Sindaco per il contributo e i chiarimenti. Abbiamo sentito negli interventi precedenti che dal punto di vista sanitario l'inalazione di queste fibre killer sono responsabili di diverse malattie. In genere 7 volte su 10 l'insorgenza delle patologie è di tipo professionale, cioè per esposizione professionale alle polveri. I settori di attività maggiormente coinvolti sono l'industria pesante, quella metalmeccanica, la metallurgica, le attività di fabbricazione di metallo, i cantieri navali e, udite udite, la difesa militare. Con una percentuale non trascurabile. E di questo adesso ci parlerà il nostro esimio concittadino generale di Corpo d'Armata della Riserva, Alberto Mosca, cui io passo volentieri la parola.
Grazie, buongiorno. Intanto volevo fare una premessa nella premessa, il motivo per cui io sono qui, al di là della collaborazione a cui ha fatto riferimento il Sindaco in apertura. Nel mio percorso professionale ultraquarantennale ho tra l'altro ricoperto per ben 3 volte incarichi di comando che presupponevano, tra le attribuzioni specifiche, anche l'esercizio delle funzioni di datore di lavoro. E ai sensi della vigente normativa che riguarda appunto la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso quindi la prevenzione ed eventualmente l'abbattimento dei rischi per quanto concerne la presenza e l'insidiosità di materiale asbesto, amianto, e mi sono dovuto anche interessare di queste cose. Poi nel corso dell'esposizione citerò anche dei casi concreti che ho dovuto affrontare e risolvere, devo dire non per megalomania, ma sono state risolte bene, ovviamente in stretta aderenza a quella che è la previsione normativa. Quindi quando il consigliere Avagliano Francesca mi ha chiesto se avessi gradito così tenere una relazione in questo contesto, io ho risposto affermativamente, perché sono convinto che, come si è già detto, l'ha detto il professor Comba, lo ha detto anche il precedente relatore, quello che importa è la comunicazione e lo scambio delle informazioni. Ritengo quindi che le esperienze maturate, ancorché in un ambito che può sembrare ristretto, che è quello delle forze armate, però sia utile per imprenditori, cittadini, operatori economici, perché no, anche per vedere come si muovono gli altri. E al di là di quelli che sono gli aspetti di criticità, che poi vedremo, ripeto, nel corso dell'esposizione, però io credo che le forze armate su questo abbiano fatto un bel passo avanti, e lo soprattutto sia in termini di emanazione di normative interne, sia per quanto concerne l'individuazione anche con le professionalità e il mondo esterno per ciò che concerne l'individuazione di procedure medico-legali o sanitarie, che dir si voglia, sia soprattutto per quanto riguarda anche gli aspetti di natura previdenziale, che non sono da sottovalutare. Bene, detto questo, io nella mia esposizione si articolerà in 6 items: premessa, organizzazione del sistema di vigilanza, valutazione del rischio amianto, informazione e formazione del personale, l'item riferito alla sorveglianza sanitaria e infine gli aspetti, come dicevo, previdenziali e legali. Cominciamo col dire che da sempre le forze armate dedicano la massima attenzione a quella che è l'integrità fisica della risorsa umana, perché ovviamente così, ragionando per, voglio dire, volendo estremizzare il concetto, se il combattente non è efficiente, tu la guerra non la fai. Ecco, questo è un po' il concetto che riprende anche una vecchia teoria, che non è mia, ma è il primo ad averla posta sugli scenari internazionali, fu, neanche a farlo apposta, il cinese Sun Tzu, che è stato un maestro dell'arte della guerra. Da questo discende una norma specifica prevista nel regolamento di disciplina militare, che chi ha fatto il militare conosce, chi non lo ha fatto è bene che lo sappia, è una norma che vale erga omnes, cioè vale dal più alto in grado sino all'ultimo militare, all'ultimo soldato, che è l'obbligo tassativo a tutti i livelli, quindi, di rispettare la sicurezza del personale. Quindi per noi militari, mi fa piacere che qui ci sia anche il comandante Lamanna della Marina, sa bene che uno dei grossi grattacapi, si fa per dire, dei comandanti ad ogni livello è quello di garantire a 360 gradi la sicurezza e l'integrità fisica del proprio personale per i motivi che ho detto. L'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 81 del 2008, il cosiddetto decreto, il testo unico in tema di sicurezza, riconosce la specificità lavorativa delle forze armate. Questo cosa vuol dire? Al di là di quelli che sono i risvolti, gli aspetti specifici per ciò che concerne appunto la finalità, la missione delle forze armate, ha però poi risvolti diretti, immediati, anche per quanto riguarda l'organizzazione interna per prevenire e rimuovere tutti i rischi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tant'è che all'interno delle varie strutture delle forze armate sono stati costituiti degli organi di vigilanza ad hoc, che svolgono un'attività, si badi bene, non solo per il personale militare e civile dell'amministrazione della difesa, ma anche nei confronti di tutti quei soggetti estranei, chiamiamoli così, che per i motivi più disparati dovessero trovarsi ad operare all'interno dei luoghi di lavoro ricompresi nell'ambito dell'amministrazione della difesa. Si pensi ad esempio a una ditta una ditta esterna che sta eseguendo, a seguito di contratto d'appalto, un intervento di manutenzione straordinaria su un immobile ascritto al demanio della difesa. Ebbene, l'organo di vigilanza che adesso andremo a, gli organi di vigilanza che adesso andremo ad esplicitare, hanno a competenza anche su questi soggetti esterni. E allora vediamo brevemente qual è l'organizzazione e il sistema di vigilanza. Poiché la struttura delle forze armate, a prescindere dalla forza armata, è una struttura piramidale, noi abbiamo, abbiamo istituito a suo tempo delle unità di coordinamento a livello centrale, unità di coordinamento a livello intermedio di forza armata, denominate unità di coordinamento servizi di vigilanza d'area, presso il gabinetto del ministro, lo Stato Maggiore Difesa, che è il vertice dell'area operativa, il Segretariato Generale della Difesa, che è il vertice dell'area tecnica amministrativa, e poi uffici di coordinamento dei servizi di vigilanza presso Esercito, Marina, Aeronautica e ovviamente Arma dei Carabinieri, come facente parte a pieno titolo di tutte le forze armate. L'organizzazione poi si dirama ovviamente anche a livello periferico, con la struttura dei cosiddetti servizi di vigilanza, dove presso gli enti militari individuati dal vertice di ciascuna forza armata. Mi soffermo un attimo perché a livello enti? A livello enti perché gli organi di vigilanza, i servizi di vigilanza, per taluni versi affiancano il comandante di corpo, che è datore di lavoro, e qui ritorna l'argomento, ma è anche colui che dispone della gestione delle risorse finanziarie, perché come si diceva poco fa, se tu non hai a supporto un'adeguata copertura di natura finanziaria, gli interventi di rimozione, per esempio, di bonifica dell'amianto rimarrebbero ovviamente nell'intenzione di un comandante quale datore di lavoro, ma ahimè non verrebbero mai attuati. Quindi quello che conta è la disponibilità l'allocazione delle risorse per programmare gli interventi necessari. E io, per esempio, lo dicevo prima, come comandante di corpo spesso mi confrontavo, mi riunivo con il mio servizio di vigilanza. Il servizio di vigilanza, vi devo dire, che è composto da personale militare e civile dell'amministrazione, devo dirvi con estrema sincerità, è stato sempre molto collaborativo. E visto che siamo qui, tiro in ballo il primo esempio. Viene da me un ispettore, un luogotenente del servizio di vigilanza, e mi fa presente, dice: signor colonnello, guardi, dice, non lo so, dal controsoffitto del corridoio, quando ci muoviamo c'erano dei pavimenti galleggianti, dice, cadono delle polveri. Dice, bisogna verificare il motivo. Dico, non v'è dubbio, ci mancherebbe, qui non si tratta di una mancato intervento da parte della ditta delle pulizie. Insomma, per farla breve, chiamiamo una ditta specializzata, poi vedremo perché è obbligo del datore di lavoro per tutti gli interventi che presuppongono il rischio concreto di amianto riferirsi a imprese specializzate e certificate, sono previste da una normativa DOC. Interviene il titolare della ditta, smonta il controsoffitto e, morale della favola, che cosa c'era nel controsoffitto? Sto parlando di una struttura risalente agli anni 70. C'erano degli strati di coibentante, che altro non era coibentante costituito tra l'altro da fibre di amianto. Il coibentante si stava sfaldando e dunque c'era la precipitazione di queste polveri. Capite bene che, poi lo vedremo, non voglio anticipare, però ho dovuto necessariamente, come datore di lavoro, interdire l'area, rivolgermi all'epoca al competente servizio amministrativo, mi ha erogato, a seguito di una ricerca di mercato informale, quindi con tre ditte, mi ha erogato i fondi necessari e abbiamo finalmente rimosso questo materiale, che ovviamente, se così non fosse stato, avrebbe costituito un pericolo con tutte quelle conseguenze di cui hanno già parlato i relatori che mi hanno preceduto. Un accenno breve a questi servizi di vigilanza. Il personale non è un personale scelto a caso, e questo quindi lo dico anche come stimolo e come suggerimento, anche per, so, se ci sono imprenditori. Il personale deve essere un personale qualificato, selezionato, che deve fare dei corsi di formazione. Non ci si inventa ispettori per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Qui in Italia c'è sovente la tendenza alle improvvisazioni, non ci si improvvisa. Qui o sei competente in materia, conosci le norme, o fai danni. E, tant'è che i nostri ispettori vengono nominati con un decreto del Ministro della Difesa. Quindi capite bene che non è che lo nomina il colonnello Mosca, comandante del reparto X. La proposta viene fatta dalla struttura degli organi di vigilanza al massimo livello centrale dell'amministrazione della difesa. Ovviamente quando si porta il decreto in approvazione al ministro, lo dico perché mi consta personalmente, non è che il ministro 30 oggi firma il decreto, vuole vedere perché gli si sottopone alla firma il decreto e quindi va a vedere anche nella fattispecie se sussistono per le persone che le sono stati proposti tutti i requisiti previsti dalla legge. Una cosa particolare a cui tengo è che questo personale, gli ispettori, siano essi militari o appartenenti al personale civile della difesa, nell'esercizio delle loro funzioni assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57,3 del codice di procedura penale. E questo, capite bene, che è una prerogativa importante, perché quando tu sei formalmente investito delle competenze di ufficiale di polizia giudiziaria hai sì, diciamo, dei diritti, nel senso puoi accedere liberamente, come vedremo, su tutti i luoghi di lavoro, ma hai anche dei doveri, perché poi a quel punto, una volta che vieni a conoscenza di fatti, circostanze o prendi visione di strutture contenenti nella fattispecie fibre di amianto che sono strutture a rischio, ha il dovere di dare corso a tutte le procedure previste, ivi compresa quella della denuncia alla procura ordinaria e militare. Bene, e l'ho già accennato, questo personale segue un percorso formativo, non viene designato, individuato a caso, tant'è che segue un corso teorico di 8 settimane, 2 mesi, e prima di essere proposto al ministro per la sua decretazione, viene anche affiancato agli ispettori che già operano sul territorio. Ma questo perché? Perché oltre all'aspetto di natura teorica, l'amministrazione vuole anche verificare e riscontrare le capacità esplicite del soggetto. Ovviamente questo personale è subordinato e soggetto a un aggiornamento continuo, nei termini che abbiamo già detto. E ho già accennato che periodicamente, a prescindere dalla partecipazione a seminari, convegni, la formazione e-learning e quant'altro, questo personale si incontra di frequente con il comandante di corpo, cioè con il datore di lavoro. Perché? Perché si fa il punto di situazione. Il comandante, il datore di lavoro, chiede loro se ci sono elementi di novità da esaminare, da fronteggiare, e ove per ultimo dovessero emergere elementi di novità, ovviamente il datore di lavoro è obbligato a intervenire, c'è poco da fare. Ecco, questo è per dire come si sviluppa sotto il profilo pratico il lavoro nell'ambito delle strutture delle Forze Armate. Un'ultima notazione: gli ispettori, oltre ad essere investiti della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, no agenti, ufficiali di polizia giudiziaria, quindi a un livello superiore, debbono essere in possesso anche del livello massimo del NOS, del nulla osta di segretezza. Perché? Perché spesso dei materiali contenenti o che possono contenere fibre di amianto, lo vedremo dopo, si trovano anche in strutture cosiddette classificate. Pensate soltanto all'interno di un citiamo il caso nostro, all'interno di un elicottero che è dotato di apparecchiature o armamenti speciali. Ovviamente se l'ispettore deve andare lì deve darci garanzie di essere coperto anche dal massimo livello di sicurezza. Come ho già detto, vado brevemente per non rubare tempo, gli ispettori accedono liberamente in tutte le sedi di lavoro, procedono a tutti gli esami, controlli, acquisizioni e indagini ritenute necessarie, assumono dichiarazioni da eventuali testimoni, parte lese e infortunati, perché, l'abbiamo detto prima, hanno la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, quindi queste che ho individuato altro non sono che specifiche competenze dell'ufficiale di polizia giudiziaria. Per di più, se necessario, possono procedere a sequestri in via preventiva perché comunque poi c'è il magistrato che deve convalidare il sequestro, e come già detto riferiscono alle autorità giudiziarie ordinaria o militare. Vediamo un po' invece adesso che cosa di concreto fa il datore di lavoro. Allora, gli ispettori, tra le altre cose, esaminano il cosiddetto documento di valutazione rischi. Che cos'è il documento di valutazione rischi? Il documento di valutazione rischi è uno specifico documento obbligatorio per il datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008, cioè il cosiddetto decreto sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo non vale solo per i militari, ci tengo a dirlo. Vale per i dirigenti scolastici, vale per gli imprenditori, vale per il sindaco di Sabato, non so se il sindaco è datore di lavoro, onestamente, adesso questo non so, probabilmente c'è qualcuno che è delegato, no? Appunto. Allora, il segretario comunale deve fare il documento valutazione rischi. Non lo sto imponendo in modo cogente, cioè, ma non sono più ufficiale di polizia giudiziaria. Però è previsto dalla norma.
È uno dei primi atti che fa il sindaco.
Ok, bene, ci siamo attesi. Il comandante Lamanna, chiedo scusa se lo cito, ma perché è in uniforme e mi fa piacere che sia qui, tra l'altro, deve avere come sicuramente ha il documento di valutazione rischi. Perché? Perché il documento deve indicare, oltre tutte le situazioni a rischio presenti nei luoghi di lavoro, ma deve indicare anche eventuali rischi derivanti da esposizione a materiali contenenti amianto. Faccio un esempio, per esempio i vecchi gruppi elettrogeni che esistevano nelle infrastrutture del demanio militare, nelle caserme in buona sostanza, io sono abbastanza sono antico ormai, sono superato, oggi le cose sono diverse, però noi avevamo, per garantirci l'autonomia anche sotto il profilo dell'alimentazione dell'energia elettrica, i gruppi elettrogeni. I gruppi elettrogeni venivano allocati in piccole infrastrutture con degli sfoghi e quant'altro che venivano coibentate. Io vi posso dire che da capitano ricordo benissimo il gruppo elettrogeno, cioè o meglio, per evitare che il gruppo elettrogeno producesse più rumore di quello necessario, qualcuno a suo tempo aveva messo dei pannelli coibentanti che altri non erano che materiali in amianto. Quindi questo lo dico per richiamarmi al documento valutazione rischi. Quindi, se mai ci fosse una situazione del genere in una struttura militare, il documento valutazione rischi approntato dal datore di lavoro deve dire cabina del gruppo elettrogeno è materiali che con ogni probabilità contengono amianti. E questo perché? Perché laddove, adesso lo vedremo, laddove venga rilevata la presenza di tali materiali, il datore di lavoro deve necessariamente, con il supporto del servizio di vigilanza, avviare un programma di controlli e manutenzioni per ridurre al minimo l'esposizione all'amianto e conservare al meglio i manufatti. Ripeto una cosa che è stata già detta, l'amianto è pericoloso nella misura in cui comincia a sfibrarsi, a sfaldarsi. Ecco, lì veramente diventa pericoloso, anche l'abbiamo visto prima la signora che spazzava la strada, diventa pericoloso, ma perché? Perché è sfaldato, perché da una struttura, il dottor Comba aveva proiettato quella bella immagine dell'ondulina di Tethernet col percolato, no? Con, ecco, quella è sintomatica, lì è pericoloso. Se non c'è sfaldatura, adesso non vorrei scendere troppo nei dettagli, però si può procedere ad esempio alla cosiddetta operazione di incapsulamento, i tecnici sanno a che cosa mi riferisco, cioè utilizzo dei materiali certificati, li spalmo sopra come se fossero delle vernici particolari e così mi garantisco quantomeno che rallento il processo di deterioramento e nell'immediato abbatto il rischio determinato appunto dalla presenza del materiale. Poi ovviamente darò corso a tutte le procedure per la rimozione e la sostituzione di tali materiali. Richiamo l'attenzione sul fatto che il datore di lavoro deve, non è che può, deve, quindi è un obbligo cogente, deve fornire informazioni al personale su cautele e comportamenti da adottare. È obbligatorio. Laddove ci siano questi materiali. Lo abbiamo già detto, l'informazione, la comunicazione interna, però ecco, nell'ambito delle forze armate questo è codificato. Estremizzando il concetto, il datore di lavoro, se necessario, distribuisce anche al personale dipendente dispositivi di protezione. Ovviamente non è che lo dà il dispositivo di protezione, li dà allo scrivano che sta in ufficio, ma questi materiali vengono distribuiti a coloro che per il proprio compito comunque potrebbero essere chiamati a svolgere delle attività a contatto con questi materiali. Per esempio in marina i motoristi che lavorano sui grandi motori navali sono tutti dotati di DPI, cioè dispositivi di protezione individuale. Perché sono previsti dalla normativa 81 del 2008, cioè in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro? Ma peraltro perché questo è previsto da uno specifico decreto legislativo che è il 475 del 2002. Dico queste cose, cito le norme perché se qualche datore di lavoro qui presente volesse prenderne nota, valgono per i militari ma valgono erga omnes, quindi non ci sono distinzioni da questo punto di vista. Lo abbiamo già detto che gli interventi di demolizione e rimozione dell'amianto devono essere eseguiti da ditte specializzate, qui è citata la norma, la previsione e i requisiti sono stabiliti dal decreto legislativo 152 del 2006. Una cosa importante, la ditta prima di operare, quindi dare corso alle procedure di demolizione o rimozione, deve predisporre un apposito piano di lavoro, ove vengono indicate le misure per garantire la sicurezza dei lavoratori. Questo piano di lavoro deve essere inviato all'organo di coordinamento, all'unità di coordinamento dell'amministrazione militare, ma anche alla ASL, è obbligatorio. A me è capitato un caso, secondo episodio, ero comandante della Legione Toscana, quindi questo cadeva nel 2012-2013, e viene da me un ispettore che faceva parte del servizio di vigilanza, quindi lo sottolineo per dire che con queste persone noi, e chi è ancora in servizio, ha responsabilità di comando, deve dialogare costantemente. E mi fa presente che sulla copertura del terrazzo della caserma, lo dico anche perché intanto poi non ci sono segreti in questo, sulla caserma Baldissera di Firenze, vi erano delle coperture degli spioventi realizzate con Ethernet, con onduline in Ethernet. E poiché in quel luogo andavano le mogli del nostro personale che fruiva di alloggi di servizio, giustamente questo ispettore mi disse: Sociale, bisogna fare una verifica, perché mia moglie va a stendere i panni, la moglie del brigadiere va a stendere i panni, voglio dire, una cosa legittima, niente di strano. Ebbene, allora io mi rivolgo all'ufficio di coordinamento d'area, vengono gli ufficiali di polizia giudiziaria specializzati nostri ed effettivamente mi dicono, guardi, si sta sfaldando. Dove? Soprattutto dove erano stati fermati con delle, io dico viti, adesso non so, insomma con dei travetti, in buona sostanza. Si stava sfaldando l'amianto e quindi c'è poco da fare, bastava un colpo di vento e le fibre potenzialmente potevano andare in aria. Cosa ho fatto io? Ho subito informato chi di competenza e ho interessato l'organo amministrativo, mi sono fatto fare un preventivo speditivo da una ditta specializzata, la cifra era abbastanza consistente, primo perché era grande la superficie, secondo perché quello che costa è lo smaltimento in discarica, e secondo me qui si potrebbe aprire un capitolo perché questi costi potrebbero essere ridotti anche di molto, perché poi li frantumano, poi ci fanno, insomma, adesso non voglio scendere in dettagli, e praticamente arriva la ditta incaricata. Passa un giorno, passa due giorni, montano i ponteggi, cominciano a lavorare, tutto il personale dipendente aveva la tuta bianca, la mascherina, insomma. Una mattina vedo al bar il titolare della ditta e gli chiedo, scusi ma il piano di lavoro lei l'ha fatto? Questo mi guarda come se avessi detto chissà che cosa. Dico, lei deve fare il piano di lavoro, è obbligatorio. Ma non so perché io, alt, fermo camerata, gli ho detto, qua non vai più avanti. L'ho mandato alla ASL, gli ho fatto acquisire le dovute informazioni necessarie per la redazione del piano di lavoro. Dopo una settimana ho chiesto che mi presentasse il piano di lavoro, me lo ha consegnato, io l'ho dato per la validazione come previsto ovviamente al nostro organismo di sorveglianza e l'ho mandato alla ASL, per la verità lo feci accompagnare alla ASL. Il direttore della ASL mi chiamò, mi disse, generale, tutto a posto, va bene, può procedere. Dice, l'unica cosa che le raccomando è che lei, visto che sta lì, lei, insomma lui parlava con me ovviamente, dice, lei controlli che durante l'esecuzione dei lavori si attengano la ditta, si attengano strettamente a quello che è il piano di lavoro. Ecco, cosa che è capitata. Dico questo per evidenziare che non bisogna sottovalutare nulla. Informazione e formazione del personale. La Direzione Generale della Sanità Militare, d'intesa con un comitato tecnico scientifico presieduto dal professor Francesco Tomei, che all'epoca era il responsabile dell'unità operativa di medicina del lavoro all'Università La Sapienza di Roma, ha divulgato al personale militare e civile delle Forze Armate un opuscolo denominato Rischio Amianto. Io c'ho uno stralcio qua. Eccolo qui. Dove si indicano le caratteristiche e le proprietà dell'amianto, si evidenzia il quadro normativo di settore, che è un po' quello che ho brevemente citato, si sottolineano gli effetti sulla salute, ovviamente effetti dannosi sulla salute, e si, tra l'altro, individua chi in passato è stato esposto con ogni probabilità ad amianto. Perché? Perché, come diceva poco fa il dottor Brugnola, la normativa è del 1992, ma poi da noi con ogni probabilità ancora la normativa del 92 deve trovare piena attuazione. Vabbè. E quindi capite bene che indicare chi con ogni probabilità può essere stato esposto ad amianto nell'ambito dell'amministrazione della difesa è una cosa importantissima. Io ho qui l'elenco, ma adesso l'ho già citato, per esempio in Marina gli addetti alle lavorazioni dei motori navali, nell'Arma dei Carabinieri gli appartenenti ai reparti di volo, per capirci, perché gli elicotteri sono coibentati per il rumore, quindi c'è poco da fare. Ecco. E questo opuscolo elenca, tra l'altro, per ciascuna forza armata le categorie di personale che allo Stato sono da ritenere esposte occasionalmente all'amianto. E, cosa importante, stabilisce anche le norme di comportamento, ciò che si può fare, ciò che non bisogna fare, e dà delle indicazioni precise sul come procedere in caso di esposizione occasionale o accidentale all'amianto. Quindi capite bene che è un po' un vademecum semplificato operativo. Questa è una cosa che io consiglio, lo dico con estrema franchezza, lo consiglio a tutti gli imprenditori presenti o ai datori di lavoro, perché intanto, come si diceva una volta, ti metti a posto, cioè tu hai predisposto un documento aderente alla norma, chiaro, lo dai, lo distribuisci a tutto il personale. Ma poi, al di là di questo, tu adempi a un obbligo morale, perché voglio dire, se tu non informi il tuo personale, un domani si dovesse manifestare quella patologia asbesto correlata, capite bene che non è bello, è un fatto anche di coscienza, e onestamente vi devo dire con serenità, io oggi sulla coscienza non ho nessuno, per i motivi che ho detto prima. Le procedure comportamentali, questo è bene saperlo, sono oggetto di specifica e periodica formazione. Perché? Perché il personale cambia, ruota, la gente si dimentica. Noi glielo dobbiamo dire, il datore di lavoro glielo deve dire, periodicamente perdere 10 minuti, un quarto d'ora non costa niente, ma, ripeto, è un obbligo giuridico, ma è anche un fatto morale e di coscienza professionale. L'item sorveglianza sanitaria, adesso qui non mi vorrei dilungare perché mi sono dilungato, dico soltanto che, guardate l'ultimo capoverso, i comandanti di reparto, mi riferisco ai reparti di volo, ai reparti dell'esercito, ai reparti dell'arma dei carabinieri o di nave, nonché i responsabili comunque di organismi addetti a lavorazioni a rischio, devono compilare per ciascun dipendente la cosiddetta scheda valutativa dell'attività svolta. Dice, ma che vuol dire? Dice, mazza come siete burocratici. Non siamo burocratici. Sapete perché? Perché la scheda valutativa dell'attività svolta viene poi esaminata dal medico competente. E il medico competente, ai sensi dell'81 del decreto sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, è colui che, valutando ciò che il dipendente ha fatto, dove è intervenuto, che tipo di lavorazioni ha svolto e quant'altro, è quello, è il medico competente, quindi è competente a dire sì, bisogna avviarlo a ulteriori approfondimenti sanitari se necessario, oppure dire monitoriamolo, oppure consiglia al datore di lavoro, guarda, siccome Mosca è stato già impegnato per ben 3 volte in questa attività, reimpiegalo in quell'attività fra un anno, faccio degli esempi banali, ma a questo serve la scheda valutativa dell'attività svolta. Faccio degli esempi, e mi fa piacere che ci sia qui il comandante, cito cosa fa la Marina Militare, questo è previsto da questo documento, quindi non mi sono inventato nulla. La Marina Militare, per il personale imbarcato, quindi soprattutto per gli addetti alle lavorazioni, ai motori e quant'altro, prevede una visita medica collegiale presso la Commissione Medico Legale, che è quinquennale sino al compimento del 50° anno di età, biennale dal compimento del 50° anno di età sino al raggiungimento della pensione. So che mi vuoi dire, poi c'è l'annuale, e lo so perfettamente. No. Certo. No, ho fatto un esempio io, ho fatto un esempio, lo so. Ah, per tu. Grazie del contributo. Ripeto, io ho fatto riferimento al libro mastro, quindi mi fa piacere di questa probabilmente perché qualcuno si è accorto che forse una visita quinquennale era troppo in avanti, fermo restando che poi c'è la visita annuale che riguarda la valutazione dell'efficienza fisica, che facciamo pure noi, quindi, però queste visite sono più specifiche. Per tutti vale questa regola, cioè il personale esposto occasionalmente o accidentalmente a fibre di amianto deve essere inviato, sempre a cura del datore di lavoro, a visita presso il servizio di medicina del lavoro dell'ospedale militare più vicino. Perché? Perché quando tu vai con la scheda di cui abbiamo parlato prima, la scheda esposizione valutata dal medico competente, il medico competente ti ha detto devi fare approfondimenti per questo motivo, l'ospedale militare è costretto a fare gli approfondimenti che riguardano visita pneumologica, ho fatto degli esempi ovviamente, ma questo capita nella realtà, raggi X al torace, prove di funzionalità respiratoria, ulteriori accertamenti se necessari. Adesso qui non scendo nello specifico, però per esempio nel 2015, quindi non più tardi di 3 anni fa, è stato fatto uno studio sempre con la collaborazione dell'Università La Sapienza, con il professor Tomei che ho citato poc'anzi, per individuare delle regolarità, chiamiamole così, e trovare quindi un metodo di valutazione sulle patologie asbesto correlate. Quindi voglio dire, ove da queste visite di secondo livello dovessero emergere dei sintomi, dei rischi ulteriori, si procede anche oltre. Per quanto riguarda l'arma dei carabinieri, ho citato prima il personale dei reparti di volo, per esempio il personale dei reparti di volo da noi è sottoposto con periodicità triennale, esclusi ovviamente i casi che consiglino scadenze più brevi secondo le valutazioni medico competente, ed è sottoposto ad accertamenti di primo livello, quindi visita generale, esame della funzionalità respiratoria, perché è quello l'indicatore della presenza poi di una patologia asbesto correlata. Accertamenti di secondo livello, quindi con una tomografia computerizzata ad alta risoluzione, TAC spirale. E poi una cosa importante su cui hanno battuto molto, io parlo dell'arma dei carabinieri, ma immagino che valga anche per le altre forze armate, è il counseling antifumo nei confronti dei soggetti fumatori. Credo che sia superfluo dire per quale motivo si batte molto su questo specifico aspetto. Aspetti previdenziali e legali. Voglio dare dei cenni. Allora, l'articolo 47 del decreto legge 269 del 2003, modificato poi con una legge successiva, la 326 del 2003, recante benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, ha esteso il beneficio della rivalutazione ai fini pensionistici con l'applicazione del coefficiente moltiplicatore 1,25, in precedenza era 1,5, poi è stato ridotto con l'articolo 47 della 326 del 2003 a 1,25, e anche lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria INAIL. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che oggi, grazie a questa normativa, è destinatario della norma anche il personale delle forze armate e ovviamente delle forze di polizia. Ovviamente si deve trattare di attività lavorative che vengono individuate da uno specifico decreto interministeriale del 2004, e una cosa importante è che il periodo di esposizione a che cosa? Al rischio amianto, ovviamente, deve essere non inferiore a 10 anni. Deve essere certificato. Per esempio su Sabaudia, io lo dico perché parlavo anche, ho degli amici che hanno alla fine poi beneficiato di queste cose, per esempio c'era il cantiere Posillipo, molti hanno beneficiato del cosiddetto scivolo, come lo chiamano loro, ma altri non è che appunto l'applicazione del coefficiente a cui ho fatto riferimento, perché hanno lavorato lì nei capannoni per oltre 10 anni e quindi hanno beneficiato di questa normativa. L'INAIL ha la competenza esclusiva in materia di accertamento dell'esposizione all'amianto, quindi la decretazione finale, ove si attesti che tu effettivamente sei stato esposto all'amianto, la rilascia INAIL, non la rilasciano altri. Quindi il contenzioso, se deve essere instaurato, va su INAIL. Ho finito quasi. Aspetto importante, l'articolo 20 della 183 del 2010, il cosiddetto collegato al lavoro, prevede la equiparazione alle vittime del dovere di chi ha contratto patologia asbesto a causa del servizio prestato come imbarcato nella Marina Militare. Cito la Marina Militare perché è stata pilota di questa problematica, quindi è bene dirlo, e poi è stata estesa a tutti. Cosa prevedeva questa norma? Cosa prevede questa norma? Prevede un assegno vitalizio pari a 258 euro, da corrispondere a tutti i superstiti, se ovviamente il soggetto fosse deceduto, compresi i figli maggiorenni. Ma non è così, perché la Cassazione, a sezioni unite, con sentenza recente, la 7661 del 2017, ha affermato il principio che l'ammontare dell'assegno vitalizio previsto per le vittime del dovere è uguale a quello attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Per queste ultime l'assegno vitalizio è di 500 euro, quindi c'è stato quasi il raddoppio. Capite bene che io credo personalmente che in presenza di patologia accertata, non voglio parlare di morte, ma di patologia accertata, insomma un conto è indennizzare una persona con 258 euro, un conto è indennizzarla con 500 euro. Ovviamente poi ci sono anche altri benefici, non paghi ticket, adesso non sto qui a dilungarmi, però vi volevo dare questo parametro perché è bene dirlo. Recentissimamente ci sono state anche due sentenze importanti che sono state peraltro pilotate, lo dico perché è cronaca, dall'avvocato Bonanni, che è dello sportello amianto, sportello nazionale, come? Diga? Di che cos'è? ONA? Ah, forza, Osservatorio Nazionale. Ah, ecco, vabbè, io pensavo che fosse una, però lo dico per cronaca perché è vero, ha sostenuto delle cause sia presso il Tribunale di Cagliari sia presso il Tribunale di Taranto e hanno ottenuto delle sentenze favorevoli. In che termini? In favorevoli al riconoscimento, all'equiparazione dell'assegno vitalizio previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. L'ultima slide che è doveroso proiettare, perché altrimenti dice ma hai parlato di tante cose, poi ecco. Allora io cito una risposta del Ministro della Difesa, l'onorevole Pinotti, qui risposta a interrogazione parlamentare del 2015, dove vengono, tra l'altro, dati i numeri relativi alle patologie asbesto correlate accertate da quando? Dal 1 gennaio 96 al primo quadrimestre del 2015. E come vedete i numeri purtroppo parlano chiaro. È vero che il comparto difesa nel suo insieme è composto da circa 300.000 unità, 275, quindi che i casi accertati sono stati 405, i numeri sono quelli, ed è altresì vero però che ci sono stati 211 soggetti deceduti e la causa del decesso purtroppo è stata ricondotta alla esposizione continuativa non controllata di materiali amianto. Qui ovviamente potrei aprire una finestra, dire sì, ma la norma è del 92, l'abbiamo detto, poi soltanto nel 2011 sono state date le direttive, però una cosa è certa, e concludo, che il datore di lavoro ha responsabilità precise in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma ancor di più in materia di possibile esposizione al rischio amianto, è meglio sempre eccedere che deficere. Se non altro, per evitare questi dati, superarli, ma ripeto ancora una volta e concludo, per una questione di natura prettamente professionale, deontologica e morale. Abbiamo finito.
Grazie, generale Mosca, per averci aperto una porta sullo stato dell'arte per quanto riguarda le forze armate, dove mi pare che abbiamo colto una efficienza che vorremmo che fosse seguita anche nella società civile, perché avete un'organizzazione ferrea, di questo non potevamo avere dubbi. Grazie anche per aver ricordato tutta una serie di questioni che non è che valgono solo per le forze armate, ma valgono anche per la società civile, soprattutto per chi ha la carica di datore di lavoro. Abbiamo adesso l'ultimo intervento. Io nell'introdurlo volevo ricordare che il Piano Nazionale dell'Amianto del 2013 aveva diverse cose secondo me molto interessanti, anche se guardava poco, ripeto, al ruolo dei comuni. E tra l'altro quello che è fondamentale era l'intensificazione dell'informazione verso i cittadini e verso i lavoratori interessati. Questo è una cosa che va sottolineata perché, sebbene dopo 15 anni dall'approvazione della legge, metteva un focus su un aspetto che io ritengo particolarmente importante. E ecco quindi i ruoli degli sportelli amianto che attualmente stanno diciamo crescendo a livello comunale. La materia amianto è complicata. È complicata perché, come avete sentito, vi sono norme di riferimento complesse, è complicata perché per lo smaltimento bisogna rivolgersi a imprese certificate, perché i costi non sono poi del tutto banali. Anche se poi, come è stato ricordato, il Parlamento ha approvato con la legge di stabilità nel 2016 la detraibilità fino al 65% delle spese di bonifica. Ecco, allora io darei a questo punto la parola a Fabrizio Brotti, presidente dello Sportello Amianto Nazionale, perché ci dica qual è il ruolo degli sportelli amianto.
Anzitutto buongiorno. E chi è che ha un tetto di amianto a casa di voi? Perché abbiamo parlato tanto, uno c'è? Forse no. Allora, io osservo, vorrei partire dall'intervento del generale, quindi dall'intervento di fondo, ma poi mi ricollegherò senza farvi perdere troppo tempo a tutti gli altri interventi. E comunicazione è quello che abbiamo sentito di fatto in tutti gli interventi che si sono succeduti. La comunicazione è stata inserita già nella legge del 92, è stata ripresa dai piani nazionali, è stata ripresa dai vari piani regionali e è stato un aspetto che non è poi mai stato seguito. La prova, a mio avviso, è anche la qualità degli interventi che noi oggi abbiamo avuto, cioè noi abbiamo un mondo scientifico che ha fatto ricerca su questo problema e tutto quello che c'è da sapere si sa, cioè questo è. La seconda fase del piano avrebbe dovuto prevedere che questo fosse passato alla cittadinanza. Noi non abbiamo la fortuna o la sfortuna di vivere in un regime militare, viviamo in un regime democratico e quindi è evidente che la nostra percezione, cioè la percezione che i cittadini hanno, non dipende da una gerarchia, ma dipende da un passaggio di informazione. Qui lo Stato è stato carente, non c'è niente da dire. Basti pensare che sulle indicazioni regionali del 1998, che sono poi il piano regionale amianto, se lo vogliamo chiamare in quel modo, per la regione Lazio, c'è scritto che per comunicazione si intendeva pubblicare un opuscolo che fosse consegnato alle edicole. Io non so quanti di voi hanno mai preso la cartina di Roma Capitale all'edicola, che magari ci poteva servire quando non esistevano i navigatori. Pensiamo un po' quanti di noi potevano prendere l'opuscolo destinato alle leggi sull'amianto. Questa platea è l'esempio di una comunicazione sbagliata, perché noi stiamo parlando a metà platea che è nata dopo la messa al bando. Lo stesso presidente dell'associazione Giannuzzi penso che sia lì lì, insomma, forse avevi un anno o due quando l'amianto è stato bandito dal territorio. Per cui è evidente che parlare a dei ragazzi è diverso che parlare a degli adulti. Paradossalmente è più facile parlare a dei ragazzi che a degli adulti, perché noi tutti siamo prevenuti, cioè quando ci parlano di qualcosa e tentano di farci passare il messaggio che fa male, ma quel fa male probabilmente tocca al tetto del nostro pollaio e quindi fa male prima al nostro portafoglio toglierlo, noi partiamo prevenuti, non ascoltiamo, cerchiamo di nascondere i problemi. Quindi l'aspetto comunicativo è importantissimo. E qui mi riferisco, facendo una precisazione anche sempre all'intervento del generale, parliamo di comunicazione etica, di comunicazione corretta. Purtroppo la mancanza della comunicazione dello Stato ha fatto sì che si sviluppasse, giustamente perché siamo in democrazia, un intervento della società civile, del mondo delle associazioni. In queste associazioni, nelle associazioni dell'amianto, che per il 90% sono costituite da associazioni di parenti di vittime, mio papà è morto per l'amianto e quindi partecipo a un'associazione, esistono però anche associazioni che fanno della non corretta comunicazione, quindi dell'allarmismo, un dato fondamentale per poi dopo sviluppare strategie proprio a un interesse magari più privato che collettivo, perché un altro dato che è stato fornito in tutti gli interventi è stato quello che l'amianto fa male, inteso come fibra, il cemento amianto non fa male se il cemento mantiene il potere aggregante e la matrice cementizia, quindi se non si sfibra. Per cui l'urlare oddio al mostro, no, ci vuole coerenza, ci vuole coscienza del problema, bisogna far passare il messaggio che l'amianto fa male e bisogna appunto creare tutti quelli che sono gli strumenti necessari per fare sì che non solo lo Stato, che ha ovviamente le sue ampie mancanze in materia, ma noi qui non siamo a dibattere della colpa dello Stato, perché se vogliamo insegnare ai cittadini a comportarsi in maniera ligia e poi dopo ci insultiamo tra di noi perché uno non ha fatto e l'altro non ha fatto, è evidente che non andiamo da nessuna parte. Quindi rivolgiamoci ai cittadini e i cittadini devono essere consapevoli anzitutto che l'amianto fa male e poi dopo degli strumenti che hanno a disposizione nel bene e nel male. Faccio un brevissimo break proiettando un filmato di 10 minuti, perché io vorrei che capiste, e qui ovviamente il professor Comba ha detto tutto quello che si poteva sapere sulla pericolosità delle fibre di amianto, ma io vorrei che voi capiste esattamente come fa male l'amianto.
Sono nato a Savigliano il 21 gennaio del 1945. Sono entrato in SNOS il 25 agosto del 1965. Dicono che può succedere anche dopo 40 anni. Purtroppo è arrivato che mancano, diciamo, pochi giorni a avere 40 anni, no? Dal 65 al 2015 siamo lì. A metà maggio, giugno, ho cominciato ad avere dei problemi respiratori. Non riuscivo a fare più di 200-300 metri senza dovermi fermare 2 o 3 volte per prendere, diciamo, il respiro normale, no? e sono andato avanti fino a fine di giugno. Poi mia figlia mi ha detto, ma prova a fare una lastra. Mi hanno tolto quasi un litro di acqua dal polmone destro. L'hanno mandato ad analizzare e hanno visto che era cancro al polmone, mesotelioma.
Sono Ida, abito a Savigliano, sono la moglie di Severino, mio marito purtroppo è morto un anno e mezzo fa per mesotelioma pleurico.
Io mi chiamo Gianluigi Otella, sono il figlio di Lorenzo Otella, che è un ex dipendente della Fiat Ferroviaria, fu Fiat Ferroviaria qua di Savigliano, è deceduto il 16 febbraio del 2013 per mesotelioma pleurico. Lui, il mio padre, mi disse, suo padre ha lavorato alla ex Fiat Ferroviaria, è un esposto all'amianto, noi cerchiamo il mesotelioma pleurico.
L'associazione con mesotelioma è emersa nel 1960 e nel 1964 c'è stata una grossa conferenza a New York con una buona partecipazione, buona dal punto di vista scientifico italiano su questo, quindi è un momento un po' cruciale. Io perdonerei chi ha esposto l'amianto negli anni 50, avrei delle incertezze su quelli che hanno esposto negli anni 60, non ho nessun dubbio sulle gravissime responsabilità di coloro che hanno esposto il lavoratore all'amianto a partire dagli anni 70 in poi.
L'amianto nelle costruzioni ferroviarie è stato utilizzato ampiamente sino agli anni 80 sicuramente in Italia. La questione è stata anche oggetto di numerose pronunce giudiziarie, soprattutto con riferimento alle ferrovie, alle officine delle ferrovie e alle vari impianti di recupero e manutenzione delle ferrovie. Già negli anni 80 e per tutti gli anni 90 vi è stata una serie di processi che hanno riguardato vari territori, tra cui Torino con le officine grandi riparazioni, ma anche Santa Maria la Bruna, Bologna, Firenze, insomma tutta un'altra serie di processi, tutti conclusi con un riconoscimento della responsabilità dei dirigenti delle ferrovie nelle patologie d'amianto che si erano determinate.
Poche maschere, mi sembra di averne visto uno o due, perché oltretutto lavoravano gli spruzzatori di amianto, poi c'erano quelli che lavoravano sotto le carrozze per fare gli impianti idraulici, gli impianti elettrici, e non erano protetti neanche loro, perché di sopra spruzzavano, loro di sotto lo inalavano. E allora purtroppo non c'erano ripari adeguati.
Non si sapeva, non so, qualcuno lo sapeva magari, ma di sicuro chi l'ha usato, diciamo, a fare certe cose, magari non lo sapeva. Chi ci lavorava, magari non, di sicuro non lo sapeva. Gli operai non lo sapevano di sicuro, avranno saputo i padroni, quello penso di sì.
E loro lo sapevano benissimo cosa causava l'amianto e i pericoli che correva il lavoratore. È anche uscito nel processo all'Eternit che qualche dirigente sapeva, ma tutti erano stati obbligati a tacere. Bastava veramente poco, bastava delle mascherine, bastavano delle tute, lavare le tute forse in officina, bastavano delle regole semplicissime per evitare comunque tantissime morti che ci sono state qua a Savigliano e che purtroppo ci saranno ancora.
Mia figlia è ancora arrabbiatissima adesso, infatti lei alle volte non ne vuole parlare, non vuole sentire neanche più parlare, perché è talmente arrabbiata di aver perso suo padre, che poi era giovane, e quindi cioè, è facile.
devo fare sforzi, perché prima anche io ho degli animali qua, ho dei cani e dei gatti, e andavo a portare loro da mangiare. Anche quello, il minimo sforzo, portare la ciotola dei cani, mi fa andare, come dire, in apnea, no? E non riesco a respirare bene. Allora devo fare il minimo indispensabile, se no mi viene un po' di tachicardia. Quello è.
Battiamo insieme, ok?
Vent'anni fa la produzione mondiale d'amianto era di 4 milioni di tonnellate all'anno, adesso è di 2 qualche cosa, quindi è diminuita, però insomma è ancora molto molto consistente. Cioè, sono la Russia, il Kazakistan, il Brasile, che continua a produrlo, produceva anche il Canada, il quale di fronte proprio a delle pressioni internazionali di conservazione di un minimo di dignità di fronte all'opinione pubblica, 2 anni fa ha smesso di produrre e soprattutto di esportare, perché il grosso problema è quello nei confronti come l'India o l'Indonesia, che non producono amianto ma sono emergenti dal punto di vista dell'industrializzazione, importano amianto, non hanno una normativa sull'amianto locale molto, molto discutibile e soprattutto non sanno, e quindi il problema della esportazione dell'amianto, del traffico internazionale d'amianto, si mescola con il traffico, con l'esportazione delle condizioni scientifiche, e questo per l'amianto e anche per altre questioni. La globalizzazione dell'informazione scientifica è una cosa fondamentale. Le banche sono globalizzate, ma l'informazione scientifica no.
Il lavoro che fa da questo punto di vista l'associazione, la IEA, ed è un lavoro di sensibilizzazione che è l'unico utile, ma lo sanno loro, lo so un po' anch'io perché partecipo alla loro attività, lo sanno loro la fatica che fanno a interessare non solo le strutture pubbliche, ma i diretti, le vittime del disastro, quelli che hanno lavorato lì e che spesso, come dice il mio amico Armando Vanotto, si girano dall'altra parte quando vedono qualche compagno di lavoro che muore. Ecco, questa cosa va superata, non ci sarà procura della Repubblica, non ci sarà ente pubblico che riuscirà a risolvere il problema se non cresce la coscienza nei diretti interessati.
Di fatto muori soffocato, giusto? Muori soffocato, e dal momento che te lo diagnosticano hai di media un anno e mezzo di vita, non c'è storia. Quindi il fatto che sia assolutamente assodato che bisogna toglierlo dai tetti, perché? Perché comunque, sempre dando una scala di priorità agli interventi, è evidente che stiamo parlando di tetti di cui il più giovane ha comunque 26 anni di vita e quindi sono in una fase di degrado che può essere pericolosa per la salute, è una cosa importante. Questo filmato io ci tengo sempre a farlo vedere, ma per un motivo molto semplice, perché quando vado nelle conferenze organizzate nei comuni per fare sensibilizzazione, dove mi trovo una platea magari di gente interessata a capire come togliere l'amianto, che si presenta dicendo sì, però io voglio i soldi dallo Stato perché ho sentito l'impresa, costa un sacco di soldi, eccetera, 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 Gli dico, evidentemente se hai una nipotina io non gli farei quel regalo, quindi pensa magari di investire qualche soldo. Il secondo concetto molto basico è quello che tutti noi a casa nostra facciamo manutenzione delle caldaie, facciamo manutenzione dei pluviali, facciamo manutenzione dell'impianto idraulico, e un tetto dopo 26 anni ha bisogno di manutenzione, che sia di tegole, che sia di lamiera o che sia di amianto, ha bisogno di manutenzione. Quindi trincerarsi dietro al concetto sì ma costa un sacco di soldi è un falso problema, non esiste. Non esiste soprattutto perché ci sono a oggi le leggi dello Stato che nel bene o nel male te lo permettono o non te lo permettono. Cominciamo dalla parte del male, perché è evidente che magari anche un po' di paura per il portafoglio farebbe bene. Esiste il DM94. Il DM94 stabilisce che devono essere fatti dei controlli sull'amianto friabile, cioè anzitutto ci deve essere, parliamo della legge più vecchia, non cito i regolamenti regionali, ma anche i regolamenti regionali parlano di controlli. Ci deve essere una autonotifica, quella di cui abbiamo parlato. Questa autonotifica che il dottor Brugnola, di cui il dottor Brugnola parlava, è evidente che non è passata come messaggio, quindi torniamo alla comunicazione, perché se io non spiego al cittadino a che cosa serve l'autonotifica, ma gli metto il modulo in edicola, estremizzando, ma chi si va a autodenunciare? Nessuno. E questa autonotifica anzitutto serve a se stessi, cioè serve a capire: io ho l'amianto sul tetto, allegato all'autonotifica c'erano, e nel Lazio c'è il protocollo Amleto, delle indicazioni per qualificare lo stato di degrado del mio amianto, lo faccio per me, non lo faccio per lo Stato. E da quel momento io so che il mio tetto può reggere ancora un anno, due anni, tre anni, ma dopodiché deve essere rimosso. Anzitutto lo faccio per una mia tranquillità, e espletare questo protocollo costa 100 euro, 150 euro, quindi costa una pizza per una famiglia di quattro persone. Perché? Perché questo protocollo può essere, l'algoritmo può essere applicato da un qualsiasi ingegnere, geometra o architetto che rispetti le indicazioni segnate sul sito della regione, cioè il famoso protocollo Amleto. Quindi questo è il primo passaggio, cioè cerchiamo di tutelare noi stessi, e non facciamolo dicendo togliamo, cerchiamo di capire. Questi documenti poi li portiamo al comune, li portiamo all'ASL, e qui riprendo ancora l'intervento del dottor Brugnola, cioè esiste una legge che è la legge Madia sulla trasparenza, che imporrebbe che l'ASL avesse un registro pubblico dove ci sia un censimento amianto. Questo registro non esiste all'ASL di Latina. Noi abbiamo fatto un'indagine come Sportello Amianto Nazionale su tutte le ASL italiane, su tutti i dipartimenti, quindi potete immaginare quanti sono, ci hanno risposto in 9. Quindi i registri, ahimè, sono realmente pochi. Però noi cominciamo a fare la nostra parte per noi, quindi portiamo quello che dobbiamo portare al comune e lo portiamo all'ASL, anche perché se non lo facessimo, in base al DM94 potrebbero essere applicate delle sanzioni amministrative, cioè il mio vicino di casa che chiama il comune o che chiama l'ASL in uno stato italiano, poi dovremmo discutere che qui siamo in uno Stato dove ogni ente batte bandiera panamense, quindi è evidente che c'è un po' d'anarchia, ma in uno Stato italiano dovrebbe in qualche modo, il Comune dovrebbe essere in grado di emettere una sanzione che va da 300 a 3.000 euro. Quindi se io non ho censito il mio amianto e il mio vicino di casa, perché ce l'ha con me, perché il mio cane gli fa la pipì nel giardino, chiama il comune e dice qualcosa, a questo punto si dovrebbe innescare il meccanismo della sanzione. E quindi a quel punto ci conviene anzitutto metterci al sicuro, perché se io ho fatto la certificazione dell'indice di stato di degrado, domani dovesse arrivare l'esposto, io dico: signore, il mio tetto è certificato che ancora per 3 anni sta bene, quindi non mi potete fare nessuna sanzione. Quindi lo faccio per un motivo di salute, lo faccio per un motivo di portafoglio. E dopodiché, a quel punto, programmerò, darò anche gli strumenti al comune stesso per programmare degli interventi di bonifica. Perché? Perché il comune, magari voi siete ricchissimi, tra qualche anno potrà mettere a disposizione i capitoli di spesa per la rimozione dell'amianto. Andando sui capitoli di spesa, però, non, anche qui non cadiamo nei falsi miti. Ad esempio, il generale parlava di il conferimento in discarica costa. Non è proprio così, perché il conferimento in discarica costa di media oggi 140 euro la tonnellata. Vuole dire che una lastra di cemento amianto pesa 13 kg. I 140 euro vuole dire che noi abbiamo, se facciamo la moltiplicazione aritmetica, conferire un metro di amianto in discarica costa 1 euro e 82 centesimi. Quindi conferire un tetto di 10 metri in discarica costa 20 euro. Quello che costa, attenzione, è il completamento del pacchetto. Cioè, io devo chiamare un'impresa specializzata, che è un'impresa che deve avere o categoria 10A per il cemento amianto, o categoria 10B per gli altri tipi di amianto. Questa impresa specializzata giustamente deve tutelare la mia salute e la salute dei propri lavoratori, quindi ha l'obbligo di rispettare dei DPI che possano mettere in atto e in funzione queste cose, e questa impresa specializzata deve portare a termine delle pratiche burocratiche, il piano lavori, comunicato all'ASL, che devono garantire che il lavoro sia fatto a regola d'arte. Tutto questo costa. Il fatto che qui ci debba essere un intervento dello Stato, perché? Perché ad esempio nella regione Lazio è stata proposta sin dal 2008 l'informatizzazione dei piani lavori, non stiamo parlando di Bill Gates, cioè l'opportunità di mandare il piano lavori via PEC all'ASL, e questo snellirebbe moltissimo la burocrazia. In Lombardia accade, e quando in Lombardia noi ci vediamo arrivare i cittadini che ci fanno vedere i preventivi delle aziende dove c'è scritto piano lavori rimozione 10 metri di cemento amianto a quota 1,80 m, quindi dove non devono nemmeno montare i ponteggi di sicurezza perché sei sotto quota, euro 500, gli diciamo: tu sei pazzo, abbassi il costo del piano lavori, se no non fai il lavoro. E quindi questo è lo spirito dello sportello amianto, cioè fare sì di creare uno strumento che possa in qualche modo essere di informazione coerente all'interno delle leggi e che possa favorire il cittadino. Chiama il cittadino, uno di voi dopo questa chiacchierata vuole rifare il tetto, chiama lo sportello amianto. L'operatore di sportello che risponde, solitamente preferiamo che voi ci scriviate, anche perché poi dopo dobbiamo dare contezza al sindaco e all'assessore di quello che facciamo. L'operatore di sportello che risponde fa una cosa molto semplice. C'è una legge dello Stato, c'è un'indicazione dello Stato che diceva che i comuni devono fare dei bandi per agevolare i prezzi, per fare dei prezzi calmierati. Magari qui avrebbe potuto funzionare. Nei comuni piccoli noi ci troviamo moltissime situazioni dove al posto di fare agevolazioni ai cittadini crei cartello, perché si scrivono al bando la ditta di mamma, di nonno e di zio e fanno il prezzo. Ovviamente poi il cittadino, noi tutti, non abbiamo una percezione esatta che comunque quello è un'indicazione, ma lo prendiamo un po' come un punto fermo, perché se andiamo sul sito del comune e vediamo se vuoi fare un lavoro per l'amianto, chiama la ditta Protti, non andiamo a aprire le pagine gialle e a vedere se ce ne sono delle altre, andiamo dalla ditta Protti. E quindi a questo punto questo complica il meccanismo. Come agiamo noi? L'operatore fa un'intervista scritta o verbale al cittadino, quanto è largo il tuo tetto, quanto è lungo, cosa vuoi mettere dopo, sei in centro, hai bisogno dell'occupazione del suolo pubblico, tutte le domande che servono per identificare il lavoro, su autorizzazione del cittadino, queste le risposte che il cittadino dà diventano una richiesta di offerta, una richiesta di preventivo che in concerto con il Ministero dell'Ambiente, con l'albo dei gestori ambientali che grazie a Dio ci ha fornito e ci fornisce online tutti gli indirizzi, lo sportello amianto manda a tutte le aziende della regione. Quindi il cittadino viene messo in condizione di ricevere 50, 100, 200 preventivi e non c'è miglior cosa della concorrenza. Cioè, in questo modo il cittadino che magari aveva lo spettro di dire cavolo ma mi costa 1000, il lavoro lo fa con 400, perché poi alla fine quando li metti uno contro l'altro i prezzi scendono. Questo è solo uno dei servizi che noi facciamo. I servizi poi che facciamo sono quelli per cercare di affrontare, ahimè, la macchina dello Stato, cioè noi abbiamo sentito parlare di base che l'amianto fa male, abbiamo sentito parlare di base che il sindaco non è il datore di lavoro, ma il sindaco è il primo responsabile della salute pubblica, il sindaco non è nelle condizioni di poter diffidare o intimare a nessuno di levare l'amianto se prima non c'è una certificazione che quell'amianto faccia male, e questa certificazione la deve dare l'ASL. E le ASL non rispondono. E capitano dei casi paradossali. Io ricordo un caso del comune di Buccinasco, mi sembra, in provincia di Milano, che è uno dei comuni dello sportello amianto nazionale, che aveva una situazione di degrado immensa. Questa è una fabbrica di quasi 20.000 metri di tetti, più amianto friabile di coibentazione delle tubature. E era evidente, cioè cascava a pezzi, c'erano buchi dappertutto, ha chiamato 100 volte l'ASL per fare l'intervento di certificazione dell'indice di stato di degrado, sono usciti a pagamento, va bene, per carità è un loro diritto evidentemente, hanno fatto la certificazione dell'indice di stato di degrado e hanno detto che il tetto poteva resistere ancora un anno. Questo è stato quello che l'ASL ha certificato. Opinabile o meno, rispettiamo le leggi. Dopo un anno il sindaco, ovviamente dovendo emettere quello che è uno strumento, cioè l'ordinanza sindacale, che per la diffida alla proprietà, perché c'era una proprietà, di rifare il tetto, ha chiesto all'ASL una ulteriore uscita per la certificazione che in quel momento il capannone fosse pericoloso per la salute. L'ASL non è mai più uscita, il sindaco ovviamente anche pressato dai cittadini, ma dalla sua coscienza, cosa ha fatto? Ha fatto una cosa che a lui sembrava in qualche modo ovvia, ha chiamato l'ARPA, no? L'Agenzia della Tutela Ambientale, e ha fatto venire l'ARPA. L'ARPA ha fatto il monitoraggio ambientale e ha classificato che nell'area attigua al capannone c'era una dispersione di fibre più alta di quello che doveva essere. E il sindaco ha emesso l'ordinanza. Il privato non ha rispettato l'ordinanza, il sindaco ha agito successivamente, il problema è che ha perso, perché il tribunale ha certificato che l'ARPA non è l'ente adatto ad emettere le certificazioni per la salute pubblica. Cioè, quindi noi viviamo in uno Stato che ha delle contraddizioni. Quello che noi possiamo fare per voi è darvi informazione come affrontare anche le contraddizioni dello Stato. Le leggi esistono, quindi bisogna interpretare esattamente e vivere le leggi dello Stato. Quando noi parliamo con la burocrazia dobbiamo parlare in burocratese. Non possiamo pensare di dire ho visto il sindaco al bar, ha detto che si impegna a fare sta cosa. No, perché il sindaco non ha cattiva volontà, ha mille cose, quella cosa se la dimentica dopo 7 secondi. Quindi come il sindaco, l'ASL, l'ARPA, gli enti preposti. Questa è la comunicazione. Noi siamo qui per comunicare con i cittadini. Tentiamo di farlo in una maniera etica, attenzione, noi siamo un ente privato, io prima ci ho tenuto a dire che quell'altra associazione, denominata dal generale, era un'associazione privata, noi non siamo differenti dalle altre associazioni. Quello che ci siamo imposti come protocollo è creare un comitato scientifico che all'interno dello sportello amianto metta tutte le associazioni che da 30 anni si occupano in maniera etica, senza secondi fini personali o professionali, per la lotta all'amianto. All'interno dello sportello amianto abbiamo Lega Ambiente, abbiamo Associazione Italiana Esposti Amianto, abbiamo Associazione Italiana Vittime Amianto, abbiamo il Comitato Nazionale Esposti Amianto, abbiamo il Coordinamento Nazionale Amianto, che è l'organo del mondo associativo che è riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le interlocuzioni anche in fase di nuclei tecnici e così via, e qualche volta anche col professor Comba ci vediamo. Quindi possiamo dire che siamo uno strumento al vostro servizio, non esitate a chiamare per qualsiasi problema, per sapere se fa male, piuttosto per sapere se ci sono degli sgravi, degli incentivi fiscali, e chiudo, dire che non ci sono i soldi o aspettare, per carità l'aspettiamo volentieri, come la manna dal cielo il ministro Costa che dice metteremo gli incentivi nuovi, gli incentivi ci sono anche oggi. Un privato ha diritto al 50% del credito d'imposta, un privato ha diritto al 65% dell'ecobonus, un'azienda ha diritto al 140% dell'iperammortamento su un bene strumentale se fa un impianto fotovoltaico. Quindi gli strumenti ci sono tutti anche oggi. Non mettete, perché queste poi sono le conseguenze che magari fareste pagare non a voi stessi, e se lo fate con dolo, mi auguro che voi le paghiate nel peggior modo, ma i vostri nipoti, non mettete la testa sotto la sabbia. Gli strumenti ci sono, chiamate e noi siamo al vostro servizio per potervi dare qualsiasi informazione. Grazie.
Grazie dottor Protti, soprattutto non mettiamo la testa sotto l'amianto, questa è la cosa principale. Prima di trarre qualche conclusione da questo dibattito, io avrei piacere se qualcuno avesse qualche domanda da porre ai nostri relatori, e volentieri, che sono sicuro volentieri risponderanno. Rompo allora io il ghiaccio e farei una domanda al dottor Pietro Comba. Abbiamo detto che le fibre di amianto sono pericolose per inalazione. Recentemente si è sviluppata una sempre più stretta indagine sulla presenza di amianto nelle acque potabili. L'ARPA Emilia-Romagna e l'ARPA Toscana hanno fatto una ricerca sulle acque potabili distribuite in rete e hanno trovato addirittura in un caso fino a 700.000 fibre di amianto al litro. Allora la domanda è, siccome c'è ampia discussione nel mondo scientifico se la via inalatoria sia l'unica potenzialmente capace di produrre patologie, se anche quella ingestiva possa essere fonte di patologie dell'apparato del tratto gastrointestinale e anche laringeo, delle prime vie quindi ingestive.
Questa era una domanda importante e dobbiamo menzionare tre aspetti. Allora, il primo aspetto è che cosa ci dice l'insieme delle evidenze scientifiche disponibili. Per intenderci, facevo riferimento prima alle monografie prodotte dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione, che sono periodicamente aggiornate. Allora, l'analisi della letteratura scientifica ci dice che tutte le malattie da amianto che noi conosciamo hanno un rischio che si accresce con l'esposizione cumulativa, ossia nel tempo, da inalazione. perché c'è una coerenza in questo. Non c'è una soglia al di sotto della quale noi possiamo dire che non c'è rischio, ma possiamo dire che il rischio è correlato in modo chiaro al prodotto della concentrazione per il tempo, della inalazione. E ci sono delle popolazioni che vivono in aree in cui per motivi geologici l'acqua è ricchissima di fibre di amianto, in particolare nelle Ande. Queste popolazioni non mostrano alcuna impronta nel loro profilo di salute delle patologie da amianto. Quindi, allo stato attuale, la prima osservazione è: non abbiamo elementi per ritenere che bere un'acqua contaminata con fibre di amianto causi un danno alla salute, il che non vuol dire che non lo causa, vuol dire che non ci sono elementi. Secondo, in Italia il problema nasce non tanto per motivi di contaminazione geologica, come nelle aree andine di cui parlavo prima, ma per l'uso di cemento amianto per le condotte dell'acqua potabile. Allora, qui si aggiunge un secondo elemento, e questo poi richiederebbe una discussione, diciamo, abbastanza specialistica, e cioè che molto spesso, ancorché la tubatura in cemento, sia in cemento amianto, è difficile che ceda fibre all'acqua che vi scorre, sia in base alle caratteristiche dell'acqua, perché poi dipende dai parametri, dalla durezza, dall'aggressività dell'acqua, eccetera, sia perché ci sono spesso dei biofilm che in qualche modo sono una specie di guaina protettiva naturale che si forma. Il terzo motivo per il quale il nostro istituto, con un documento che è disponibile, semmai poi mando gli estremi, ha raccomandato di non sostituire le condotte in cemento amianto degli acquedotti, è che noi estrarremmo quantità immense di cemento amianto in superficie, che dovremmo poi tagliare e smaltire, generando invece esposizione. Quindi, per l'insieme di questi tre elementi, fino alla eventuale comparsa di elementi solidi di segno opposto, che però l'ultima revisione l'abbiamo fatta l'anno scorso, non si vedono, e né nei documenti, nella letteratura proprio di studi scientifici, né nei documenti di valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Agenzia per la Ricerca sul Cancro di Lione, al momento non ci sono.
Grazie, dottor Protti. Mi rimane il dubbio dell'aerosol. Mi rimane il dubbio di un'acqua che contiene fibre di amianto e che io, mentre mi faccio la doccia, genera un aerosol che comunque io posso respirare, e quindi oltre alla legionella potrei aspirare anche la fibra di amianto aerodispersa.
Anche questa è una buona osservazione. Per riprendere questa, che è giusta, quello in realtà di cui abbiamo bisogno è di dati sperimentali, perché è una domanda più che legittima, perché se arrivassero delle fibre con l'acqua e poi si asciugasse la superficie della vasca o quello che è, ci sono le fibre. Allora, questo è un buon punto, che però va documentato. Quindi, nel documento dell'istituto si dice: queste sono considerazioni basate sulle evidenze disponibili. occorre comunque monitorare la quantità di fibre nelle acque potabili, noi dobbiamo sapere esattamente quante fibre ci sono e vedere se ci sono delle zone anomale e allora capire perché sono anomale e caratterizzare meglio il fenomeno dell'aerosol che lei ha detto.
Grazie professor Comba. Se non ci sono altre domande, io farei delle brevi considerazioni finali. Intanto vedete che il mondo scientifico sorprende come sia inascoltato il mondo scientifico in quei paesi in cui ancora viene estratto amianto e vengono fatte lavorazioni con fibro d'amianto. Certo, l'economia ha la sua importanza, ma io ritengo che la salute, come principio etico di uno Stato, dovrebbe essere prima del principio economico. Quindi il mondo scientifico ha un ruolo ben determinato e ci è stato spiegato ampiamente. Un altro ruolo importante ce l'hanno i cittadini, ce l'hanno quando devono adempiere all'obbligo di autodenuncia, di autonotifica e quindi l'obbligo a segnalare, ma ce l'hanno anche quando hanno un obbligo a manutenere le opere che eventualmente in cemento amianto hanno, perché il modo per affrontare la bonifica dell'amianto non è soltanto quello della rimozione, anche se quello della rimozione è quello definitivo, ma c'è anche quello dell'incapsulamento e quello del confinamento, cioè sono due tecniche che comunque possono essere usate quando non vi sia un rischio di sfibramento, di polverizzazione della materia. Quindi i cittadini hanno un obbligo anche quando sono datori di lavoro. Hanno quindi il dovere di osservare tutte quelle norme che molto efficacemente ci hanno voluto ricordare tutti quelli che sono intervenuti precedentemente. La comunicazione, quella che noi oggi abbiamo fatto è un piccolo pezzetto, secondo me, di quello che il Comune si pone come obiettivo, perché nel programma politico del Sindaco Gervasi c'è Sabaudia, città della salute. E il problema dell'amianto è un problema rilevante che noi vogliamo affrontare fino al punto zero, cioè portarlo assolutamente alla sua evidenza. Quindi metteremo in atto una serie di azioni che vanno dalla individuazione e caratterizzazione delle situazioni a rischio con una mappatura e un censimento che potremo realizzare. Un'idea che citava il dottor Protti era quella di utilizzare dei sorvoli attraverso queste telecamere particolari,
prima cartografico poi il drone
che sorvola e fa la rilevazione di tutti quelli che possono essere i manufatti o gli abbandoni eventualmente di amianto. E poi la successiva attivazione degli interventi di messa in sicurezza che il Comune può fare anche in danno, può fare anche quando il cittadino non vuole ottemperare o perché è fallito o perché non ha la capacità economica di poterlo fare. Il Comune può intervenire in quei casi in danno. Certo, speriamo che non si tratti di milioni di euro, caro Sindaco Gervasi, perché altrimenti saremmo rovinati all'inizio.
Previa certificazione.
Sempre, quella sentenza di cui vi ha parlato il dottor Protti è giustissima, perché l'ARPA non è un'autorità sanitaria, l'ARPA è un ente strumentale, l'ARPA fa le misure e le misure servono all'autorità sanitaria che è il sindaco oppure all'azienda unità sanitaria Dipartimento di Prevenzione per emettere ordinanze o per chiedere l'emissione di ordinanze. Questa è la trafila burocratica corretta, non è stata eseguita e quindi il Tribunale giustamente ha annullato quanto fatto da quel sindaco. L'ultima cosa che io su cui volevo prendere un impegno è il regolamento di igiene per la salute e per l'ambiente. Stiamo lavorando a questo, vorremmo anche fare una stesura di questo testo partecipata, invitando anche le associazioni a cui noi proporremo un testo e che saremo pronti a recepire le osservazioni pertinenti ed efficaci all'interno del nostro regolamento. Un'ultima cosa prima di chiudere, due veramente. La prima è che il 28 aprile è la giornata mondiale delle vittime dell'amianto. Il 28 aprile 2019 è domenica, purtroppo. Mi sarebbe piaciuto, Sindaco, proporre qui oggi un consiglio comunale straordinario per rievocare quelle vittime e per approvare magari in quel consiglio il regolamento.